Buonasera. Bertarelli Cristian, Esposito Giacomo, Soncini Emanuele, Orlandini Patrizia, Bulgarelli Alessia, Simoni Luciano, Cavalieri Ilaria, Cavalieri Paolo, Patrignani Elena, Desiato Anna, Bigoni Davide, Candy Silvia, Bagarini Lorella. Sono presenti 12 componenti del Consiglio Comunale, 13 scusate.
Dobbiamo nominare gli scrutatori. Chi sono gli scrutatori?
Quanti scrutatori? Due. Emanuele ed Esposito Giacomo. Per l'opposizione. Sceglie sempre io o sì?
Fa Paolo Lorella, dai.
La Lorella Bagarini.
Così vi muovete, no? Ora abbiamo l'approvazione dei verbali della seduta consiliare del 24/7/2020 dal numero 29 al numero 32. Chi è favorevole? Chi vota favorevole? Punto 2. Approvazione dell'aggiornamento del regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva di cui alla deliberazione del Consiglio d'ambito di Atersir CAMS 281875 del 8/11/2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 19 del 26/3/2020 e del regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale numero 7 del 9/4/2014.
Buonasera a tutti. Questa è la seconda volta che riportiamo i due temi all'ordine del Consiglio Comunale. L'altra volta si sono poste giustamente e doverosamente delle perplessità in merito al contenuto delle due delibere, pertanto abbiamo chiesto la disponibilità al Presidente di Clara, dottor Annibale Cavallari, di essere qui stasera per spiegare ed evidenziare quelle che potessero essere i quesiti o le perplessità in merito a queste due delibere. Quindi invito il Presidente Cavallari ad avvicinarsi e a spiegare i due punti. Grazie.
Buonasera a tutti. Chiedo l'autorizzazione a non indossare la mascherina perché mi renderebbe un po' problematica la produzione di quello che andrò a dire. Se mi permettete, fare un discorso un po' più ampio per poter entrare nel merito poi più specificatamente delle due delibere che voi andate questa sera ad approvare. Clara deve obbligatoriamente approvare il proprio bilancio preventivo entro dicembre e poi, una volta approvate le tariffe della raccolta dei rifiuti, queste devono essere autorizzate dall'agenzia d'ambito a livello regionale che si chiama ATT. Per fare all'approvazione di queste tariffe, Clara normalmente utilizza due o tre strumenti contabili. Uno è un bilancio economico preventivo, l'altro è il PEF, piano economico finanziario. Normalmente i comuni sono abituati a guardare il piano economico finanziario, perché ha un'eredità delle vecchie normative quando la raccolta di rifiuti era soggettata ad una tassa e non ad una tariffa come Clara da qualche anno sta utilizzando. Normalmente le tariffe vengono in comune e devono essere approvate entro l'approvazione del bilancio preventivo del comune. Quindi la Tari è soggetta a una doppia approvazione, sia da ATESIR che dal comune. Ovviamente le tariffe prima vengono approvate dall'assemblea dei soci, quindi come potete notare ci sono diversi soggetti che hanno la medesima competenza. Se uno di questi cambia una virgola non so che pesci pigliare, ma non lo sa nessuno. Quindi una tariffa che deve essere approvata in maniera univoca da tre soggetti con competenze diverse. L'anno scorso è stato un anno piuttosto problematico, perché voi tutti sapete il problema del Covid come ha impattato. Pertanto i comuni hanno beneficiato di spostare l'approvazione del loro bilancio in avanti, anziché aprile è diventato giugno, poi luglio, poi agosto, e così anche Clara ha approfittato del poter spostare l'autorizzazione ad applicare le tariffe del 2020 in avanti, e il governo tra l'altro ha aiutato in qualche maniera l'approvazione di queste tariffe dicendo: visto il momento particolare, vi autorizziamo ad applicare tariffe del 2019 anche per tutto il 2020. Però voi entro dicembre dovete portare all'approvazione dei comuni il PEF 2020. Nel caso in cui il PEF 2020 si discosti dal PEF 2019, la differenza in più o in meno verrà girata nel 2021. Quindi per l'anno 2020 noi siamo stati autorizzati ad approvare ed applicare le stesse tariffe del 2019. Però un conto è quello che succede sulla carta e un conto è quello che succede nella vita reale. Clara, come sapete, non naviga in brillantissime acque, ha un bilancio sostanzialmente in pareggio, ha circa 50 milioni di fatturato, ha una morosità diffusa piuttosto sostenuta e ha molti costi che la rendono difficoltosa la gestione in equilibrio dell'esercizio normale. Nel mio precedente mandato, sono stato riconfermato quest'anno, ho potuto razionalizzare parte dei processi affinché molti costi ridondanti potessero essere esclusi dal bilancio ordinario, perché voi sapete che Clara è una società che nasce dalla fusione tra Area, che gestiva i comuni del Basso Ferrarese, e CMV Servizi, che era la società di raccolta dell'Alto Ferrarese. Poi è entrato anche Comacchio e ne è risultata Clara. Però in questa fusione, con contestuale scorporo delle società che gestivano gli impianti, addosso a Clara sono rimasti molti costi che non avevano ragione d'essere. La tariffa ante Tari diceva sostanzialmente che i costi dovevano essere coperti dalla tariffa, quindi non c'era un problema di efficientamento, che tanto comunque i costi, così anche le inefficienze, venivano comunque coperte dalla tariffa. Ormai il livello però della Tari è talmente elevato che non era più possibile scaricare i costi tout court dentro la tariffa. Pertanto da qualche anno Clara sta eliminando dei costi. Un po' di personale, un po' di efficientamento dei processi, un po' di riduzione dei costi generali, insomma stiamo continuando a limare i costi e ovviamente in un bilancio da 50 milioni negli ultimi tre anni i costi sono diminuiti circa del 3 milioni e mezzo, più o meno. Nonostante questi tagli, Clara comunque fa fatica ad arrivare al pareggio. Quindi se anche noi potevamo applicare le tariffe 2019 nel 2020, la dinamica dei costi continuava ad aumentare. Pertanto comunque Clara avrebbe avuto difficoltà nel 2020 a coprire i costi con i ricavi del 2019. Faccio solamente un esempio. La raccolta di lumido, qualche anno fa, costava 70 euro a tonnellata, più o meno lo smaltimento. Oggi costa 105 euro a tonnellata. Portare in non riciclabile all'inceneritore, che di proprietà era, costava 109 euro a tonnellata, adesso costa 105 euro a tonnellata. Quindi, sostanzialmente, l'umido è aumentato del 40% e il non riciclabile è rimasto più o meno costante. Quindi, è vero che noi nel 2020 potevamo applicare la tariffa 2019, però i costi sono aumentati e noi non potevamo assorbirli, perché è vero che il delta potevamo spostare il 2021, ma il mio obiettivo era comunque di avere un 2020 in pareggio. Quindi nell'approvazione delle tariffe abbiamo lasciato inalterato la tariffa 2019, ma contestualmente abbiamo introdotto dei tagli e degli aumenti di ricavi, finalizzati però a colpire in modo particolare alcuni soggetti, non la totalità dei soggetti di Clara. Faccio un esempio. In alcuni comuni dell'Alto Ferrarese venivano applicate alle case di riposo la classificazione di ONLUS. L'abbiamo cambiata perché le case di riposo non sono ONLUS. Questo porta a un maggior ricavo di 500.000 euro, più o meno. Quindi non c'è stato un aumento della tariffa, ma c'è stato un recupero di imponibile da soggetti che fino ad allora evitavano questa imposizione. Abbiamo tolto le festività. Se voi avete visto nei calendari, non viene più fatta la raccolta dei rifiuti nelle festività. È un piccolo disservizio, lo riconosco, però ha portato nelle casse di Clara 150.000 euro. Poi ci sarebbero altre manovre per rendere più efficiente la raccolta e la stiamo attuando. Una manovra che abbiamo voluto mettere quest'anno, ma purtroppo stiamo andando per le lunghe, è far pagare la raccolta dei trasporti eccezionali del verde a coloro che lo richiedono. Mi spiego meglio. Tutti noi, o meglio, tutti quelli di noi che hanno un giardino, hanno la possibilità di smaltire quindicinalmente il verde, l'erba, i famosi quattro sacchi oppure le fascine. Però se uno ha tante siepi o grossi alberi e chiama un camion, Clara non faceva pagare il primo viaggio, pagava solamente il secondo. A Lago Santo ci sono 2.200 utenti. Questo servizio di carico eccezionale del verde, che normalmente è richiesto a persone che hanno disponibilità economiche, perché tanta siepe, tanti alberi richiedono ampi spazi, veniva richiesto da 84 persone. Solamente 84 persone richiedevano questo servizio. È davvero un servizio gratuito. Ma non è proprio corretto dire gratuito. A me piace più dire che queste 84 persone avevano il servizio pagato dalle 2.200 persone. Perché le 2.200 persone pagavano una bolletta che includeva anche il costo di queste 84. Tant'è che il secondo viaggio una persona solo lo faceva. Nel 2018 due persone e pagavano i 74 euro. Quindi nei tagli che si è voluto fare in Clara si è voluto dire non taglio il servizio a tutti gli utenti. Non aumento la bolletta a tutti gli utenti, ma faccio pagare un servizio agli 84 persone che usufruiscono di questo servizio. Chiaramente il costo che verrà addebitato a queste 84 persone è un costo calmierato, tant'è che se uno chiama un camion piccolino sono 74 euro, 100 euro un bilico, cioè un bilico che sta all'erba, eh? E non chiediamo 200 euro, 300 euro come si paga sul mercato. Normalmente se uno chiede un trasporto ad un terzo, paga intorno a 150 euro. Tar fa pagare 74 euro, solo a quelle persone lì. Però se una persona ha grosse quantità d'erba, può prenderle e portarle nell'isola ecologica. A Lago Santo, all'isola ecologica, non paga nulla. Quindi è un servizio, chiamando Clara, che viene pagato, che fino ad ora veniva pagato da tutti gli altri. Ma non è l'unica stortura, perché io non so quanti di voi o quanti utenti Lago Santo abitano in case che non hanno giardino. Pochi, perché tutti abitiamo in campagna. Provate però a immaginare, in comuni strutturati in maniera diversa da Lago Santo o da Orlando, dove abito io, dove la gente abita in condominio, non ha giardino, ma paga il verde degli altri. Cioè questo giochino che viene pagato da tutti è un giochino che insomma non è proprio equo. Tant'è che ad esempio in quattro comuni dove noi facciamo la raccolta porta a porta con tariffa misurata, questa stortura, io la chiamo, del verde, è addebitata solo a quelli che lo richiedono, cioè solo quelli che hanno il giardino pagano il verde. Tutti gli altri che abitano in condominio o che non hanno il giardino o che l'hanno asfaltato non pagano il verde. Vuoi il verde? Paghi 50 euro all'anno. Boh. Ma tu utilizzi il servizio del verde. Gli altri che abitano in condominio o che non gli interessa questo servizio non lo pagano. C'è gente che abita in campagna che tranquillamente il verde lo butta dietro casa o nell'appezzamento accanto, che comunque paga il verde per gli altri che abitano in paese. E non mi sembra proprio equo. Secondo me un primo passo l'abbiamo fatto facendo pagare solamente a quelli che richiedono il bilico i 100 euro. Gli altri nel 2020 pagano lo stesso importo che pagavano nel 2019. Nonostante Clara abbia avuto un aumento diffuso di costi, le tariffe da qualche anno sono rimaste immutate, sostanzialmente. L'unico aumento di qualche euro che ci può essere stato nei diversi comuni è dovuto al fatto che le utenze sono calate. Per quello c'è un piccolo aumento. Perché come funziona la redistribuzione del calcolo della tariffa? Si fa la somma dei costi, si dice i ricavi quanto devono essere e poi vengono ripartiti per gli utenti. È chiaro che se mai gli utenti calano a parità di ricavi, l'importo che Clara addebita è sostanzialmente un po' più alto, ma è solamente un fatto algebrico. Se fossimo in fase di boom economico dove i comuni aumentavano, avremmo una diminuzione della bolletta di Clara, ma purtroppo questo non avviene. Questa è la prima delibera che voi andate ad affrontare, cioè la modifica del regolamento solo finalizzato al verde su chiamata. Cioè il verde che tutti noi abbiamo con i quattro sacchi rimane inalterato. Anche la frequenza nel 2020 è rimasta inalterata. Vi do un'anticipazione che ho già detto in altre sedi. Basso Ferrarese, durante l'estate, ha una frequenza di raccolta della plastica che è più alto che durante gli altri periodi dell'anno. Perché storicamente si pensava che d'estate si facesse più plastica. Noi è qualche anno che verifichiamo, i picchi di plastica avvengono ad aprile e ottobre. Non chiedetemi perché. Noi raccogliamo la più alta quantità di plastica ad aprile e ottobre. Però nei mesi estivi la frequenza della plastica è settimanale. Portando la frequenza della raccolta della plastica quindicinale come tutto l'anno, Io non avrei delle punte, devo chiedere, chiamare delle persone in più a farmi questi giri, e Clara risparmierebbe 1 milione. Solamente togliendo l'aumento della frequenza, della stagionalità della plastica. C'è un disservizio? Sì, è vero. Cioè tenersi in casa un sacco di plastica una settimana in più scoccia perché puzza d'estate. Però questo farebbe sì che i costi di Clara calassero di 1 milione. Senza niente a fare. Tornando sul discorso di queste cose che abbiamo fatto, l'unico aumento, tra virgolette, che c'è stato per un taglio del servizio della raccolta del verde è questo qui, che si paga il primo giro. ARERA, che è l'autorità nazionale, ha imposto che tutte le utenze non domestiche che durante il periodo di lockdown sono state chiuse, noi dobbiamo togliere la parte variabile, non la debitiamo. Però come dicevo prima, è un gioco a somma zero. Quello che lui non paga, qualcun altro dovrà pagare. Allora, ARERA ha detto, quello che non si paga nel 2020, si pagherà nel 2021. Quindi, la diminuzione che ARERA ha imposto della parte variabile non è stata regalata, ma è stata spostata nel 2021. E non è roba di Clara, a livello nazionale. Poi si entra in un ambito di facoltà. Alcuni comuni hanno detto, oltre alla parte che obbligatoriamente voi dovete togliere dalla tariffa, cioè la parte variabile, i comuni hanno la facoltà di intervenire con fondi propri. Qualche comune l'ha fatto. Ha detto praticamente, la seconda rata la mandi fuori a zero. Ci metto io la differenza. Quindi noi abbiamo fatturato agli utenti zero, oliva, e al comune la parte fissa. E il comune ci darà i soldi. A Clara, quindi il bilancio sta in piedi. Qualche comune un po' più borderline, diciamo così, ha detto, metti a zero la bolletta e sposta al 2021 l'importo che non addebita alle utenze non domestiche. Non è tanto bello, anche perché io comunque i costi ce li ho, è l'incasso che posticipo. E non è proprio una soluzione migliore, specialmente quando poi Clara ha dei problemi di cassa. Già adesso noi facciamo fatica a incassare le bollette. Perché un conto è avere un'utenza tipo quella dell'acqua, tanto per fare un esempio casuale, dove se uno non paga, l'interrogatore va a chiudere il contatore. È un buon stimolo a pagare. Clara non riesce a portare via il bidoncino, perché è un servizio che deve dare comunque. La gente un po' se ne approfitta, tant'è che la morosità su base annua è intorno al 15%. Quindi vuol dire che quando io fatturo 50 milioni, 7 milioni e mezzo rimangono là. L'anno dopo ne rientrano un po', tant'è che dopo 5 anni io ho una morosità circa del 3-4%, che non è poco, però rientra, perché gli mando il sollecito, lo vado a trovare, gli faccio una telefonata, quindi tutta una serie di solleciti che costano, però la morosità rientra. Quindi il fatto di spostare gli incassi all'anno dopo crea comunque problemi di cassa, e adesso Clara ha problemi di cassa. Facciamo fatica a fare gli investimenti, e se non facciamo gli investimenti facciamo fatica a rendere più efficiente l'azienda. Cioè, 2 anni fa abbiamo comprato dei camion, perché noi non facciamo altro che raccogliere, mettere sui camion e portare all'inceneritore, perché il nostro parco macchine era molto vecchio, troppo vecchio, e siamo riusciti a comprarne solo 3 milioni di euro, avremo tanti altri da spendere. Dobbiamo rendere più performanti i processi aziendali di Clara, e stiamo spingendo con l'informatica in maniera tale che al posto della carta girano i bit, però costano. Noi stiamo per introdurre in azienda e renderlo efficiente un sistema di geolocalizzazione dei camion, così in qualsiasi momento sappiamo dove è il camion, se è passato di fronte al civico 57, a che ora è passato, perché tanti ci chiamano dicendo non avete raccolto il bidone, tante volte noi passiamo il bidone ancora in casa, succede spesso, però è la mia parola contro quella dell'utente, quindi torniamo indietro a raccogliere il bidone e sono costi in più. Noi vorremmo cercare di recuperare questi costi, tra virgolette, per recuperare gli abbandoni. Stiamo mettendo su un'app, sul telefonino, molto semplice, che la gente fotografa il rifiuto abbandonato vicino alla campana del vetro, anziché lungo una strada, e ci manda la fotografia e hai gli elementi di georeferenziazione, così noi vediamo subito dove sono. E mentre una squadra gira raccoglie tutto, perché, lo dico io per primo, vedere i rifiuti abbandonati non è bello, ma non è un problema del porta a porta, è un problema di educazione delle persone. Al mare abbiamo ancora i cassonetti, la gente butta i divani e le cucine accanto ai cassonetti, ma c'è l'isola ecologica, te li vengo a prendere gratis? No, mi metto lì. E poi dopo chiamano e dicono, ah, tu sporco, appena pulito, è peor. Quindi, tornando alla nostra delibera, abbiamo effettuato nella seconda rata, quella che scadeva il 30 giugno, la diminuzione per le utenze non domestiche della parte variabile, perché c'è stato imposto da ARERA, che verrà messa nel 2021 al PEF. E voi non mi sembra di no, non mettete soldi per le altre quote portatrice del 25% che è portata nel 2021. Perfetto. Quindi in questo caso il sindaco è stato bravissimo, nel senso che non addebitare le utenze non domestiche, ce li metto i soldi in maniera tale che Clara non ha né un problema di cassa e né un problema di costi. Se avete altre domande? Io mi fido dei comuni, per l'amor di Dio, però c'è magari una delibera, è meglio. Certo? Sì. Sì.
Com'è che non riusciamo a vedere mai uno sconticino sulla bolletta? Quello influisce tanto anche psicologicamente sulla gente.
Certo.
Non sono quei 2, 3 euro, 4 euro, 5 euro, però come io mi sto scannando per cosa fare? Non ottengo niente, lo sa che non c'è mai, non si fa mai niente per niente, come giustamente anche voi.
Il discorso è piuttosto complesso. Allora, costa molto meno la raccolta di cassonetto che il porta a porta, tanto per essere chiari, ok? È vero anche che l'Italia è una nazione che non ha materie prime, quindi ci hanno detto tutti che facendo una raccolta differenziata abbiamo dei materiali da poter riutilizzare, tipo la plastica e la carta, l'enabala. Ora, dividiamo i due concetti, etici ed economici. Dal punto di vista etico è corretto riutilizzare, è corretto gestire in maniera accurata la risorsa, dal punto di vista etico. Dal punto di vista economico, la plastica non la vuole più nessuno. Prima riuscivamo a portare via la plastica in Cina e ce la pagavano. La nostra plastica non la vuole più nessuno. Noi, avendo una raccolta porta a porta differenziata, riusciamo ancora ad avere un prezzo buono perché è di prima qualità, perché è stata differenziata in maniera corretta. La carta non la vuole nessuno. Togliere gli inchiostri dalla carta è una delle cose più inquinanti del mondo. Quello che vale è il cartone industriale. Il vetro gli fa piacere portarlo lì. Penna patta, anche col vetro. Dove si prende qualche soldino è l'alluminio e il ferro. Tant'è che l'alluminio e il ferro ce lo pagano e questo ci permette di tenere più bassa la bolletta. Quando leggiamo sui giornali che i nostri cugini di Ferrara fanno una raccolta differenziata all'80%, non è proprio vero vero. Vi spiego il trucco. Hanno il bidone del non riciclabile a pagamento. Cioè ogni volta che tu vuoi buttare qualcosa lì, utilizza la famosa testa smeraldo e paghi, perché va a togliere. Invece i contenitori della plastica e della carta sono liberi. Quindi se io voglio risparmiare qualche soldino, il mio sacco lo butto lì nella plastica o nella carta. Tanto una bocca bella larga prende tutto. Guarda caso, loro hanno anche un inceneritore, quindi quando aprono il cassonetto della plastica, che non si può vendere perché è mescolata, la portano in inceneritore. Però hanno la differenziata altissima, ma riciclo bassissimo. Noi abbiamo una differenziata alta e un riciclo alto, però purtroppo la nostra plastica se la paga poco. La nostra carta ce la pagano poco. Non è più così questo Bengodi. Anche l'umido, che fino a poco tempo fa dicevano che facciamo il compost, riusciamo a fare delle cose in agricoltura, perché furono dei grossi impianti e noi gli impianti non li abbiamo. Quindi, anziché spendere 70, spendiamo 105 a tonnellata. Quindi un aumento di costi. Tutti voi avrete visto i cassonetti del mare. Lì abbiamo raccolto differenziati in tre, però gran parte va in tutto all'inceneritore, perché dentro al secco ci buttano di tutto, dentro al vetro ci buttano di tutto. Adesso abbiamo messo anche quello dell'umido, ma anche lì ho scarsa speranza che mi mettano solamente l'umido, perché la gente è un po' così, butta di tutto. Abbiamo fatto degli esperimenti nell'Alto Ferrarese, che chiedevano delle isole ecologiche piccole, perché il porta a porta è un sistema rigido, cioè l'umido fuori al mercoledì. Se tu devi andare via, io passo il mercoledì. Ora abbiamo fatto delle isole ecologiche flessibili, piccoline, dove abbiamo messo il contenitore dell'umido, il contenitore della plastica e del non riciclabile. Ci buttano dentro i medicinali. Di tutto c'è dentro. E chi sta? Una Sabrisa. Abbiamo messo telecamere, ma fa poco. Quindi noi come educazione siamo un po' scappadisti, da noi. Cioè nella plastica butta tutto. Addirittura le medicine, i flebo, le siringhe, cioè di tutto. Quindi è vero che noi facciamo differenziate e facciamo uno sforzo, ma non facciamolo solo per un tornaconto economico, facciamolo perché crediamo nell'ambiente, facciamolo perché crediamo che quanto noi facciamo possa servire per diminuire il fabbisogno di materie prime, ma non facciamolo solo per avere un tornaconto, perché, vi dico subito, insomma, difficilmente riuscirò a farvi una diminuzione della tariffa spingendo ulteriormente sul porta a porta. Se si faranno delle riduzioni è perché riusciremo a efficientare il processo, riusciremo a fare qualcos'altro, ma io non vi vengo mai a dire state tranquilli che quest'anno calo le tariffe, se va bene saltando avremo le stesse tariffe, ve lo dico già, perché è inutile che venga a raccontare Roma e Toma, no, i conti di Clara sono pubblici per tutti. Noi non riusciamo oggi a promettervi una diminuzione di tariffe con queste strutture di costo. So che non sono molto simpatico, però.
Altre domande?
Grazie.
Abbiamo ritenuto
ovviamente doveroso per dare la massima spiegazione a tutte quelle che potevano essere i quesiti posti nel consesso sia dell'altra volta sia in capigruppo, quindi abbiamo ritenuto che forse la risposta migliore poteva essere fornita solo ampiamente da chi effettivamente è capo della gestione di Clara. Quindi a questo punto, se non ci sono ulteriori richieste, ci tengo però un attimo a fare una specifica soltanto. Sin dall'inizio, e il Presidente Cavallari ve lo potrà dire, ci siamo incontrati spesso proprio per conoscere la condizione economica della partecipata e per cercare di capire quali erano gli indirizzi e i percorsi da fare, perché ovviamente riconosciamo, come dicevo prima, che è una società che dimostra alcune difficoltà e vogliamo avere piena consapevolezza di quelli che sono i percorsi che si prevedono in futuro per poter rientrare di quelle che sono le posizioni di difficoltà economica di questa società. Questo è un primo incontro a cui abbiamo chiesto la presenza di un responsabile, come era giusto che sia. In futuro ci cercheremo ancora di fare incontri, magari da tenerci aggiornati un po' tutti ed essere tutti un po' più consapevoli di quelle che sono sia le cose positive che le eventuali difficoltà che si ravviseranno nel tempo. Quindi, come dicevo prima, se non c'è altro, io passo la parola al Presidente del Consiglio e andiamo avanti.
Faccio alcune considerazioni, tanto ringrazio anch'io il Presidente di Clara per l'esposizione e per quanto detto anche sui problemi di Clara. Io credo che difficilmente si trovi un maggior sostenitore di me sul servizio porta a porta, su quando è iniziato tutto il servizio porta a porta. Ci è cambiato da quello che era il classico dei cassonetti, si è passato, questa chiamiamola così piccola rivoluzione, no? Cui si coinvolgevano i cittadini nella differenziata e quant'altro. Io ricordo, torniamo indietro, minimo 7-8 anni, credo. Perciò all'epoca era un consiglio comunale, c'era ancora il sindaco Paolo Ricci quando cominciò tutto questo. Presidente, se non vado errato, era Gadda all'epoca quando iniziò tutto il percorso porta a porta. Ricordo anche che all'epoca l'opposizione non era molto favorevole a tutto questo, però vabbè, quello è un altro ragionamento. Io credo che noi però questa sera, con quello che ci è stato presentato, andiamo un po' in controtendenza a quello che era il progetto iniziale del porta a porta iniziato anni fa, perché il progetto iniziale del porta a porta, io l'ho vissuto e mi ricordo bene, doveva iniziare nel coinvolgimento dei cittadini che attraverso la loro operazione quotidiana differenziavano il rifiuto. L'azienda inizialmente aveva un investimento importante perché si passava da un tot di mezzi che richiedeva la raccolta cassonetto a un tot di mezzi diverso che richiede la raccolta porta a porta. Negli anni però, diciamo così, io ho sempre sostenuto la logica anche ambientale di questo servizio, cioè recuperiamo materie prime e inquiniamo meno sono il primo, però negli anni è sempre stato detto che si sarebbe passati alla futura tariffa puntuale. Che cos'era? Quella tariffa in cui il cittadino esponeva fuori, all'inizio si è parlato di, in certi comuni si è fatto con calotte, da noi doveva essere fatto col sacchetto, quello del grigio, quello indifferenziato, si leggeva quante volte veniva esposto il sacchetto, che non doveva più essere un sacchetto, sarebbe passato il bidone rigido, dove dentro il bidone veniva messo non più il sacchetto grigio ma anche il sacchetto nero, aveva una quantità di litri per nucleo familiare, in base al numero di volte che veniva messo fuori, l'utente aveva un risparmio su quello che era la sua tariffa. Questa era la tariffa puntuale in soldoni, poi ci sono le sfaccettature, tutto quello che è emerso ora in Clara con l'assorbimento di CMV e quant'altro. Però io sono ancora di quell'avviso lì. Allora, quella partenza lì, con questo arrivo qua, mi dava, sì, continuavo a fare comunque un'opera di minor inquinamento ambientale e quant'altro, e andavo incontro anche ai cittadini perché riducevo un costo a loro carico e da un punto di vista li premiavo anche nella loro azione quotidiana. Oggi però viene l'inverso. Oggi c'è, tanto non è ancora partita la tariffa puntuale, qui bisognerà capire anche quando avverrà, però c'è addirittura un aumento dei costi dei servizi, perché il ritiro del verde viene fatto a pagamento. Ora, io capisco che quegli 84 utenti sfortunati che hanno il giardino grande, poverini, anche loro hanno queste difficoltà, si troveranno a pagare queste cifre. Tra l'altro sono cifre anche, sì, è vero che il mercato ha prezzi maggiori, però sono cifre anche abbastanza importanti, 74 euro, 79 e 100 se si usa il mezzo più grande. Io capisco che il resto degli utenti del comune paga per questi 84, ma il resto degli utenti del comune paga anche per chi fa il ritiro dell'amianto allora, paga anche per chi fa il ritiro degli ingombranti allora, paga anche per chi fa il ritiro delle gomme usate a casa, paga anche per chi usa l'iso ecologica e uno non la usa. Cioè è chiaro che nella tariffa, nell'insieme delle cose che io pago nella tariffa, ho questi servizi. È chiaro, io non ho amianto a casa, non l'ho mai avuto, non ho mai fatto un ritiro, perché dovrei pagare per lui che lo fa? Cioè, allora io non ho mai buttato via un ingombrante tutta la mia vita, pago per l'adesiato che ha fatto un ritiro ingombrante a gratis. Cioè, non è una logica che sta in piedi questa. Perché la tariffa, com'era il prospetto della tariffa Lago Santo, com'era tutto il piano, non solo del ritiro del rifiuto urbano, ma anche di questi servizi qua, erano dentro ed erano gratuiti. Anche l'iso ecologico non pago, perché dentro l'iso ecologico mi dà l'apertura di un tot di giorni a settimana, Clara ci mette dipendente, chiaramente dei costi, ma la pago nella mia bolletta. Come pago nella mia bolletta, chi usufruisce del ritiro comprato, io no. Allora, c'è una controtendenza se io comincio a far pagare agli utenti i servizi. Per questo io sono contrario. Perché se oggi noi chiediamo agli utenti di pagare il servizio di ritiro del verde, perché Clara ha dei problemi e ci arrivo, domani allora potrei chiedergli di far pagare il servizio del ritiro dell'amianto, potrei fargli chiedere di pagare il servizio di ritiro degli ingombranti, perché Clara ha dei problemi. Allora non è una logica questo, che perché sono 84, allora gli altri pagano per questi 84, secondo me non sta in piedi così, perché chi fa il ritiro degli ingombranti sono 200, le utenze sono 2.200, gli altri 2.000 pagano per quei 200. Allora togliamole, allora diciamo che li facciamo pagare tutti. Non sta in piedi così. E poi andiamo in controtendenza a quello che era il progetto iniziale. Clara dell'utente ha dei problemi, sicuramente, ha fatto degli investimenti, sta rientrando di quegli investimenti, per l'amor di Dio, avrà i suoi problemi aziendali. Ha tolto il ritiro nelle festività e mi sta bene. Ha spostato il ritiro della plastica da settimanale 15 giorni e mi sta bene. Ha ridotto il personale, va bene, per fare economia nell'azienda ci sta. Va bene, nelle intenzioni sarà da fare se lo vuol fare per risparmiare un milione, ok? Mi può star bene. Cioè, calo un po' il servizio, ma non chiedo all'utente di pagare un servizio in più. Chiederò all'utente di stringere un po' i denti se la festività non viene a ritirare il rifiuto, se invece di una settimana viene 15 giorni, ma non gli chiedo di aumentare e di far pagare il servizio che ha chiamato gratuito e che paga nella tariffa tutti i mesi. Questo è per me una cosa che non sta in piedi, che va in controtendenza a quello che era un progetto. Poi scusate, cioè, voglio dire, come si fa a associare un voto su questa cosa qua al fatto che se non votiamo a favore non riduciamo agli utenti non domestici quello non hanno pagato? Cioè nel periodo del Covid. Allora se oggi qui si presentava Clara e diceva guardate, dovete pagare tutti i servizi a chiamata altrimenti non riduciamo ai commercianti quello che non ha pagato per il Covid, cioè non gli facciamo riduzione, allora dovevamo votare a pagare tutti. Cioè, secondo me andavano scorporate due cose. Allora io sono stato il primo insieme al nostro gruppo a protocollare, a chiedere che le utenze non domestiche non fosse fatto pagare in quei mesi lì in cui sono stati chiusi il ritiro dei rifiuti, perché non hanno prodotto rifiuti chiaramente, i bar, i ristoranti, gli esercizi alimentari, tutti. Ma non possiamo oggi dire o votate così e dite ai cittadini che da domani devono pagare il servizio che era gratuito, altrimenti non gli riduciamo, altrimenti non riusciamo a non fargli pagare agli esercizi commerciali quelli che sono stati chiusi i soldi. Cioè, secondo me non sta né in cielo né in terra e il mio voto è contrario, mi dispiace.
Mi permetto di fare alcune piccole specifiche. Mi fa piacere che lei, consigliere Bigoni, ha richiamato il passato ed effettivamente il passato disegnava un percorso di un certo tipo per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Purtroppo il passato non è legato a una tempistica di cui noi possiamo dare così tanta informazione. Le tariffe che oggi ci ritroviamo qui sono state approvate il 23 o il 26 marzo 2019, perché tutti gli anni ad aprile bisogna approvare il bilancio. Purtroppo quest'anno, forse non è stato chiaro per tutti, ad aprile c'era il coronavirus, quindi non si è potuto passare all'approvazione del bilancio come si era fatto negli anni precedenti. Quindi ovviamente è stata data la facoltà o diciamo l'impegno di mantenere le stesse tariffe come prima ha spiegato il Presidente Annibale. Quindi non è che dal 26 marzo ad oggi abbiamo avuto tante opzioni per comunque trattare il tema. Erano tariffe già approvate quando siamo arrivati noi e tariffe che quest'anno purtroppo non si è potuto fare ulteriori valutazioni. Quindi sostanzialmente quello che era stato approvato prima di noi quest'anno viene riapprovato nelle stesse identiche modalità, come ha spiegato prima il Presidente Di Clara. Sì, ma per non, no. No, ma guardi che non so se, però purtroppo anche i bilanci, le approvazioni dei bilanci dei comuni sono slittate tutte. Ci è stato imposto di farle slittare, non è stata una scelta delle amministrazioni. È stato bene, quindi c'è poco da stare qui a dire che è finito a maggio il lockdown. Purtroppo lo slittamento dell'approvazione del bilancio è stato posticipato indifferentemente dall'intendimento, dalle intenzioni o dalle volontà delle amministrazioni o delle partecipate.
Altre domande? Passiamo alla votazione allora.
Cosa succede? Perché non vorrei che se adesso io voto contrario, sono quello che non vuole che le utenze dei commercianti non vengano non fatte pagare. Attenzione, perché non vorrei che passasse questo messaggio, perché io all'aumento di un costo, di un servizio che era gratuito prima ai cittadini, che adesso passa a pagamento, sono profondamente contrario e ho già spiegato le ragioni. Ma il fatto che gli esercizi commerciali che siano stati chiusi in quei periodi e oggi non gli si faccia pagare, io sono il primo. Io sono il primo ad essere d'accordo, tant'è vero che siamo stati i primi a presentare una domanda comunale ad hoc, cioè ci sono le carte, ci sono quello che... Cioè mi sembra anche una forma abbastanza... Io capisco tutti i tempi, sindaco, capisco tutti i periodi, però votare insieme una cosa e obbligare a prendere l'altra non mi sembra corretto, francamente. Cioè io voterò contro, però voglio che venga specificato che non sono contro al fatto che gli esercizi commerciali chiusi non debbano pagare. Anzi, sono stato il primo a presentarlo insieme al capogruppo Desiato e al consigliere Silvia Kendi.
Viene già registrato questo, quindi è inutile continuare. Io passerei alla votazione. Allora, chi è favorevole alla proposta di dell'approvazione dell'aggiornamento del regolamento che disciplina la tariffa rifiuti, eccetera, eccetera, chi è favorevole alzi la mano. No, in tre non hanno... No, la signora Ceccherini. Tre no.
E tre contrari. Sbagliato, Bidoni e Kenny.
Giusto. A questo punto l'immediata no, non voglio che siate contrari, quindi accettate. No, adesso lo diranno. Chi è contrario? I tre
mancanti,
quindi non ci sono astenuti. Va bene, sì, adesso chiediamo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre come prima. Contrari? I tre? E astenuti non c'è nessuno. Va bene, siamo a questo punto qua. Punto 3 è stato. Cioè, 2 e 3 sono stati trattati insieme. Sì. Allora passiamo al punto 4. Buonasera. No, adesso è un'altra cosa. Adesso chiediamo.
Allora si poteva votare diverso? Poteva votare.
Delibera numero 3.
Presidente, faccio una domanda. Allora,
abbiamo votato la 2.
Ok, quindi io ho votato contro l'aumento del servizio.
Certo.
Però sulla 3, se voto a favore, voto perché gli esercizi commerciali...
Voterai contro anche qua.
Perché?
Non lo so.
No, era per capire. Se io la 3 voto favorevolmente, significa che sono a favore che gli esercizi commerciali abbiano lo sgravio.
No, qui a dire la verità c'è un discorso diverso.
Perché
qui dice che tariffe rifiuti corrispettive per l'anno 2020, approvazione delle tariffe adottate nell'anno 2019, che nel 2019 le avete adottate voi. Quindi? Allora? Insomma, come vuoi votare? Io non ho ancora capito, Ascolta. Bisogna fare separatamente.
Perché sono due punti separati.
Appunto. Quindi, dobbiamo farli separatamente.
Se sono favorevole per il punto 3, alza la mano.
Dai.
Oh. Quello che diceva.
Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Sempre ciò. Andiamo avanti. Sì, devo chiedere. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre ciò. Chi si astiene? Astiene, così evito di dire il contrario. 3 astenuti soliti. Bene. È l'immediata eseguibilità, l'abbiamo già detto. Quindi andiamo per il punto 4. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 3. Come? Quale convenzione?
Il punto 4 è convenzione.
sovvenzione per i comuni di
Loro Santo. Sì, infatti, eccolo qua.
Convenzione tra i comuni di Lago Santo, Stellato, Codigoro, Fiscaglia, Goro e Mesola per lo svolgimento del servizio di trasporto a favore degli alunni residenti nei rispettivi territori e frequentanti l'Istituto Superiore Fratelli Navarra di Ostellato. Approvazione schema di convenzione.
Relaziono io. Negli ultimi incontri con sindaco del comune di Ostellato ha evidenziato le problematiche per il supporto totale dei costi di trasporto scolastico. Ha chiesto un po' a tutti i comuni che hanno ragazzi che frequentano il plesso scolastico di dare il contributo, di aiutare comunque al sostentamento di questi costi. Hanno chiesto a tutti i comuni un quorum di soldi per cercare di compensare queste loro difficoltà. C'è stato un confronto tra le varie amministrazioni e si è pervenuti ad una cifra che verrà sostenuta da ogni comune in virtù del fatto di non far crescere il costo direttamente ai ragazzi e consentire comunque che i ragazzi possano partecipare e continuare il loro percorso di studio. Pertanto quello che è sottoposto al Consiglio Comunale stasera è la convenzione avente proprio ad oggetto questo sostegno che viene dato da parte del Comune al percorso didattico di questi ragazzi in modo da poterli garantire la frequenza alla scuola senza dover aumentare i costi del loro trasporto, cosa che diversamente sarebbe stato totalmente a carico dei ragazzi, quindi una crescita non di poco di quelle che erano le mensilità per andare fino a scuola.
Bene, ci sono delle domande inerenti a questo punto qua? Mi pare di no. Va bene, allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Tutti. Chi è contrario? Nessuno. Chi è astenuto? Nessuno. Va bene, facciamo prima così. Sì. Adesso votiamo per l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Ok. Punto numero 5. Società Agricola Salvi Vivai, procedimento unico ai sensi dell'articolo 53 della legge regionale DPR per la realizzazione di strutture per il soggiorno degli operatori stagionali non residenti impiegati in agricoltura, variante normativa a RUE approvazione. Avete domande?
Sì, se è possibile avere un po' di approfondimento dal punto di vista tecnico su questa richiesta della ditta Salvi, perché effettivamente noi sì, ci si chiede di approvare questa variante urbanistica per questi alloggi, però essendo un qualche cosa di prettamente tecnico, richiede a nostro avviso per un voto favorevole più tempo, perché altrimenti siamo costretti, a meno che stasera qualcuno non ci voglia dare delle spiegazioni e delucidazioni, se no...
Spero di poter sciogliere queste sue richieste. Sostanzialmente la società agricola Salvi Vivai, all'interno della sua proprietà, ha delle strutture modulari che sono temporanee. Cosa succede? Che ogni tot tempo dovrebbero essere rimosse e riposizionate periodicamente. La società agricola ha mosso la richiesta, diciamo che negli anni passati comunque veniva sempre data una deroga proprio per evitare continuamente lo spostamento di queste strutture. La società Salvi Vivai ha chiesto all'amministrazione la possibilità di renderle stabili, quindi non oggetto di continue rimozioni o continue deroghe. È stato fatto un comitato di servizi dove si sono fatte le varie valutazioni ed effettivamente rendendole stabili, parlando sempre di strutture modulari sul progetto che è stato presentato, quindi non di strutture in muratura e strutture definitive, Si è considerato anche tutte le fasi per quanto riguarda anche le normative sull'igiene, sulla sicurezza, sugli scarichi e, tra virgolette, la migliore gestione della struttura o, diciamo, di questa ospitalità che viene fornita ai lavoratori stagionali. Stagionalità che comunque sia, non è vincolata ad un periodo specifico, può essere anche tutto l'anno, però l'agevolazione è richiesta proprio nei confronti di queste persone. Quindi come amministrazione abbiamo valutato la richiesta posta in essere dalla società Salvi e sentito i pareri di tutti gli enti competenti, ARPA, Clara, CATF, tutti quelli che ne avevano ragione, abbiamo accettato la possibilità di rendere permanenti quelle che sono le strutture quelle che ora erano strutture temporanee e soggette a rinnovo annuale o, tra virgolette, deroghe continue tutto l'anno. Prego.
Sì, diciamo che la ringrazio per la delucidazione. Tuttavia, il voto favorevole da parte nostra in questo caso è condizionato a un maggior approfondimento di questa pratica che noi non abbiamo avuto proprio il tempo materiale di visionare, anche perché è una materia tecnica. Quindi forse sarebbe stato opportuno anche parlarne con il responsabile del settore urbanistica che ci poteva dare delle quindi il nostro voto stasera non può in questo momento che essere non contro, ma un'astensione motivata a una non conoscenza della pratica, a meno che voi non vogliate spostare quest'ordine del giorno, così sentiamo un attimino il responsabile e anche noi, insomma, potremmo essere al limite in grado, come voi che avrete approfondito, di dare un eventuale voto favorevole. Ripeto, l'astensione è motivata dalla non conoscenza e non si può votare qualcosa che non si conosce, così come non si può votare contro qualcosa che non si conosce. Ci limitiamo in questo stato a votare in questo momento un'astensione, a meno che, ripeto, non abbiamo ulteriori elementi e soprattutto come dire, un tecnico che ci dia delle spiegazioni su queste varianti che siamo chiamate, che presumo voi le abbiate avute, ma noi non.
Allora,
quindi in questo senso credo di aver espresso quello che è il nostro intendimento.
Purtroppo ovviamente ci sono delle tempistiche, avendo fatto la commissione il comitato di servizi e quant'altro, si prevede che ci siano delle tempistiche per mandare avanti tutte le necessità, gli spettamenti burocratici legati a questo tipo di intervento. Quello che lei l'altra volta chiedeva anche, ovviamente l'autorizzazione che viene rilasciata solo per delle strutture prefabbricate e non consta in un'autorizzazione una tantum definitiva di poter l'indomani convertire questa autorizzazione in una edificazione senza comunque che venga prima valutata dall'amministrazione comunale e dagli uffici. Quindi sostanzialmente l'autorizzazione viene rilasciata solo nel verso, come dicevo prima, comunque è stata validata da tutta la conferenza di servizi come fattibilità e viene rilasciata solo per strutture modulari che vengano considerate stati insediamento perdonatemi un attimo che siano comunque strutture rimovibili, quindi non parliamo di strutture in muratura, non viene considerata come un'autorizzazione a realizzare l'indomani, rimuovere quelle rimovibili e costruire in pietra, cioè come se fosse una casa qualsiasi. Rimane soltanto legato al progetto di strutture modulari, ma in una condizione fissa dove comunque ci siano degli scarichi, tutte le adeguate normative igienico-sanitarie delle migliori prassi, insomma. Quindi sostanzialmente non è un'autorizzazione a costruire, ma è un'autorizzazione a formalizzare un progetto di strutture modulari, diciamo semi-definitivo, legato esplicitamente al tipo di attività di tra virgolette, accoglimento dei lavoratori stagionali, però non consta comunque in un futuro hanno un'autorizzazione a costruire o edificare.
Posso aggiungere, allora, per rendere un pochino più chiaro la situazione, cosa succede? Che noi siamo in una zona E3, che è una zona agricola dove in teoria non si può costruire. Cosa succede? Che nell'articolo 75 del nostro RUE si dice, c'è un elenco degli usi non residenziali previsti nelle zone agricole. E questa definizione di, tra virgolette, residenza, tra residenze, anzi, vengono chiamati servizi per l'alloggio del personale stagionale impiegato in agricoltura, si chiede di introdurre questa definizione nel RUE in modo che questi prefabbricati, moduli abitativi, possono restare tutto l'anno in quella zona, perché il RUE viene modificato, questo articolo 75, e chiunque non se lo salvi, anche se ci sarà qualcun altro che avrà bisogno di personale, è sempre attraverso una conferenza di servizi, attraverso la conferenza di servizi, dove la conferenza di servizi, penso che sappiate tutti cosa sia, vengono chiamati Enel, CAF, per vedere sia a livello igienico-sanitario se tutto a posto, e sia se le fognature, tutte le cose. E penso che una volta che abbiamo il nulla osta di questi enti, io dei problemi non ne vedo sostanzialmente. Poi, Adesso lui non lo so, dire la verità. La conferenza dei servizi c'è stata, vero? Sì, quindi abbiamo tutto. Era solo per.
Ah? Volevo chiedere una precisazione.
Se riesco, volentieri.
Diciamo quindi chiunque, non solo la ditta Salvi, modificando questo aspetto, esatto, può richiedere una stabilizzazione
esatto,
di questi moduli.
Esatto, però dovrà logicamente fare una conferenza di servizi anche loro, a vedere se adesso in quel caso lì, in quella zona lì, tutti i servizi erano ok, perché doveva essere già tipo la fognatura porta già gli abitanti equivalenti, si chiamano, che dovrebbe scaricare in fognatura. Bisogna vedere altre zone, oppure devono, la ditta si deve prendere la responsabilità di aumentare la capienza della fognatura. Cioè, sono varie cose che vengono valutate in una conferenza di servizi.
Comunque gli oneri di tutto incombono sulla ditta Salvi, non sul comune, vero?
Sì. Certo. Questo qua è in soldoni, dopo.
No, dico fognature, allacce, cose, non è ottengono e poi vengono a chiedere al comune.
No, ma queste cose qua, una volta che la ditta non avrebbe più bisogno, sono obbligati a eliminarli, cioè nel senso che non è che sono restano là permanentemente a tempo indeterminato, sono solo temporaneamente per l'attività dell'azienda.
Grazie.
Prego.
Ma allora cosa cambia rispetto a prima? Ah, quindi è definitiva fino a quando l'azienda non la toglie. Ma dopo queste strutture avranno anche un accatastamento per il comune, cioè saranno soggette a IMU, a tasse e quant'altro? No, perché essendo definitive.
Essendo stabili, no, loro pagheranno.
Come? Però le rendiamo definitive con tanto di alleggiamento tutto, capito? Se io costruisco una pensilina dietro casa mia devo presentare il progetto e poi pagherò la bucalossi, pagherò quello che. O no? O sbaglio? Se
sono. No, giusto.
Quindi credo che. No, voglio capire.
Adesso io questa cosa qua, a dire la verità, non la so.
È una cosa importante questo, se comporta degli oneri per il comune poi da pagare. Come facciamo a esprimerci se non sappiamo? Però cambia la cosa. Non so, la pagavano prima. Ma pagavano, la pagano, siamo sicuri, lei è sicuro di quello che ci sta.
Sì, quella roba lì sì.
Cioè, cosa fanno? L'Imu, la Bucalossi, la cosa fanno? Non so. Ci sono...
No,
ma non è per contestare voi. Cioè, io capisco che è una cosa molto tecnica anche per voi, cioè, capito? Come per stasera che c'era il presidente di Ara, perché è una cosa abbastanza tecnica, no? Capisco che è difficile anche per un amministratore, non è che gli sto... Penso, non possiamo votare sul penso noi, già. Anch'io penso però. Sì, no, ma non è...
Ovviamente è una organizzazione un po' innovativa,
quindi
anche questo va comunque confermato, però è importante avere possibilità di installazione per il servizio che viene fatto,
sia io capisco, cioè, però siamo sempre sul sostanzialmente, probabilmente facciamo fatica anche noi, capito, a dare un voto.
Va bene, secondo me a livello tecnico, essendo una tettoia è fissa e resta lì, viene pagata la superficie accessoria che occupa. In questo caso qua, per la definizione che sono removibili, niente va accatastato a livello se sono removibili. Di conseguenza non vengono accatastate, non essendo accatastate non fa rendita e quindi non viene messa su limo tecnicamente, però sì, questa cosa qua cioè, questo punto qua io non riesco a dare una risposta, purtroppo.
Allora mettiamo in votazione il punto 5. Chi è favorevole? Contrario? Sì, vi astenete? Vi astenete? Va bene, 3 astenuti. Allora votiamo per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Sempre 10 e 3 astenuti. Bene, siamo a posto con questo. Andiamo avanti col punto 6 allora. Proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 6. Oggetto, variazione di bilancio di previsione finanziaria, cioè variazione di bilancio di previsione finanziaria 2020-2022, ai sensi dell'articolo 175C.2, Tuel e SMI. Sindaco.
La variazione del bilancio di previsione finanziaria ovviamente, come già detto anche durante la capigruppo, non comporta grosse differenze, vengono impinguati alcuni capitoli di spesa dei vari uffici, ma sostanzialmente la modifica è legata all'articolo 106 del decreto rilancio. Come l'altra volta avevamo detto, erano stati stanziati dei fondi a copertura delle minori entrate legate al discorso del coronavirus e abbiamo introitato l'altra parte dei soldi che il governo ha stabilito per il nostro comune. Quindi infatti vedrete che al punto E 14.600, l'altra volta c'era una cifra, se non sbaglio, intorno ai 40-70.000 euro, mi perdonerete se non sono preciso, in questa occasione troverete 144.124.000 euro, 20. Che sostanzialmente è la somma totale che è stata erogata per il Comune per le minori entrate legate al discorso del coronavirus.
Questi non sono soldi che saranno sicuramente rimarranno nel bilancio del comune, vengono erogati in virtù di una valutazione, di una verifica delle minori entrate legate alle difficoltà che si sono create dal coronavirus. Al momento non sono state date indirizzi specifici su dove possono essere diversamente utilizzate queste risorse. Quindi al momento l'unica cosa che è dato era quello di inserirle all'interno del bilancio comunale. Quindi, come dicevo prima, la variazione più importante è il completamento della risorsa percepita, quindi di 144.000 euro, e piccole modifiche legate comunque a inguidere i capitoli di spesa di vari tipi.
Domande? Allora, passiamo immediatamente alla votazione. Chi è favorevole? Tutti favorevoli. Non vi chiedo se siete contenti. Va bene, allora votiamo per l'immediata eseguibilità. Tutti favorevoli. Ok, adesso passiamo alla proposta di delibera del Consiglio Comunale, una risposta ad un ordine del giorno della minoranza Lago Santo verso il domani. La legge lei, avvocato?
Consiglieri del gruppo Lago Santo verso il domani richiedono la convocazione di un consiglio comunale urgente col seguente ordine del giorno. 1. In merito ai lavori in corso presso la struttura della scuola primaria Tagliatti di via Roma, si chiedono notizie dettagliate sullo stato attuale dei detti lavori, in particolar modo se gli stessi verranno ultimati, era una proposta che chiaramente abbiamo fatto prima dell'apertura dell'anno scolastico, per l'inaugurazione dell'anno scolastico, cioè entro il 14 settembre 2020, e se la riapertura delle scuole del nostro comune garantirà il rispetto delle misure anti-Covid previsto dalla normativa vigente e dalle direttive inoltrate dal Ministero dell'Istruzione. Punto 2. Si chiede quali siano le determinazioni e gli intendimenti dell'amministrazione comunale riguardo alla nota vicenda dei 7 platani decennali che risultano danneggiati e insistenti lungo la via Spina di Lago Santo, non avendo ricevuto un'adeguata risposta all'interpellanza che il nostro gruppo consiliare ha presentato in data 29/7/2020. In merito agli intendimenti di questa amministrazione sul punto. Punto 3. Si richiede quali siano le determinazioni dell'amministrazione comunale circa la necessità di garantire un servizio efficiente riguardante lo sfalcio del verde pubblico e il mantenimento del decoro urbano, soprattutto alla luce di svariate segnalazioni di cittadini riguardanti la carente tenuta dei pubblici cassonetti dei rifiuti presenti nel territorio comunale.
Allora, rispondo io al primo punto riguardante la scuola. Allora, ho proprio parlato oggi con il direttore, con la direzione lavori, ha detto che le lavorazioni per quanto riguarda la manutenzione straordinaria all'interno si sono concluse ieri e oggi. E l'unica cosa è che c'è una perizia di variante, nel senso che durante le lavorazioni di manutenzione abbiamo, come in tutti gli edifici, per mia esperienza lavorativa, che sono vecchi, si trovano sempre delle varianti che tu pensi di avere un computo metrico dove metti dentro tutto, poi scopri che ci sono alcune cose che non combaciano. Allora, a livello come si può dire, di progettazione è stato realizzato tutto e siamo allineati, sia dall'impianto elettrico, dall'adeguamento delle scale, al rifacimento del bagno, ai dati per le LIM e internet. L'unico problema che abbiamo attualmente è l'adduzione dell'acqua in un bagno al piano prima, che è quello delle aule insegnanti, perché durante un sopralluogo che abbiamo fatto io e il sindaco insieme ai tecnici, il computo era già stato redatto e ci siamo accorti che c'era una tubazione rotta, una perdita, e non era stato messo dentro il capitolato, quindi questa lavorazione qua è una lavorazione extra e adesso dobbiamo aspettare questa perizia di variante, si chiama, fatta dalla direzione lavori, che ha già consegnato, solo che il geometra Flavio era impegnato coi seggi questa settimana, non ha ancora avuto, perché è stato inviato giovedì, non ha avuto tempo di guardarci, ma la ditta doveva consegnare i lavori il 5 di ottobre, e penso che dal momento che vediamo questa perizia di variante, vediamo quanti soldi restano, perché avevamo 94.000 euro di spesa, con un ribasso, mi sembra, del 23, erano circa sul 61, una roba del genere, e abbiamo come varianti un 14.000 euro. Adesso dobbiamo guardare quanti soldi ci servono per mettere questa adduzione dell'acqua fino al servizio igienico dei docenti al primo piano, e dopo siamo allineati con l'agibilità e l'adeguamento di sicurezza dello stabilimento. Per quanto riguarda il lavoro di manutenzione, per quanto riguarda anche il lavoro fatto per l'adeguamento del sistema WF dell'antincendio, ho sentito oggi Dosi, che è il progettista, e abbiamo fatto il collaudo idrico e c'è una valvola che perde, anzi che non partiva, in via Roma, e settimana prossima vengono a sostituirla, e dopo anche questa qua, questo è il collaudo, va a buon fine, e dovrebbe rilasciare sia la scia antincendio per via Anna Frank e via Roma. L'unica cosa che manca di via Roma è la DICO, che sarebbe dichiarazione di impianto, la conformità di impianto elettrico della zona che hanno appena realizzato, però anche questa qua in settimana ci dovrebbe arrivare. Questi qua sono i documenti. È stato anche fissato il pannello, quello che divide la biblioteca, con delle staffe, perché per renderlo più sicura. Tutto qua. La ditta che è venuta, la GPSRL, io ho fatto penso 4-5 puntate in cantiere, mi è sembrato che hanno lavorato molto bene e anche in fretta, e sono stati anche onesti tra, come si può dire, la variante che è stata realizzata, perché i costi non hanno incrementato più del dovuto.
Di quando si prevede.
Secondo me, mettendo a posto anche la parte di adduzione dell'acqua per la insegnanza, secondo me fino a ottobre dovremmo avere tutto il regime.
Poi come arredi?
Sì.
Quindi diciamo l'effettiva apertura quando si prevede?
Secondo me a fine ottobre dovremmo essere sempre salvi imprevisti, perché qua saltano sempre fuori.
Fine ottobre?
Sì.
Era in due parti, giusto? La vostra interrogazione era in due parti. Sì, quindi ho una breve relazione mia e ve la sottopongo. Allora, in risposta all'interrogazione postaci, ovvero se la riapertura delle scuole del nostro comune garantirà il rispetto delle misure anti-Covid previste dalla normativa vigente e dalle direttive date dal Ministero dell'Istruzione, sono così a rispondervi. In data 21 agosto 2020, codesta amministrazione comunale, il sindaco Bertarelli l'assessore ai lavori pubblici ingegnere Soncini, l'assessore alla pubblica istruzione Alessio Bulgarelli, responsabile dei settori dottoressa Chiodi e geometra Aggregati e la dirigente scolastica Cavicchioli, professoressa Cavicchioli, hanno effettuato un incontro e un sopralluogo presso i plessi scolastici del Comune di Lagosanto. Quest'ultima, sentito il competente RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ha confermato la riapertura in sicurezza delle scuole. Struttura di via Venturini, via Anna Frank e la scuola del Sorriso in via Papa Giovanni XXIII. In adesione a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Istruzione numero 39 del 26 giugno 2020. In questo decreto è previsto un piano di scuola 2020-21. Il decreto riguarda l'adozione del documento, appunto questo piano, per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020-21. Questo documento è appunto il piano scuola 2020-21. In esso vengono indicate tutte le misure di prevenzione e sicurezza finalizzate a contrastare l'epidemia Covid-19. Personalmente non posso garantire il pieno rispetto da parte di tutti di queste misure di sicurezza, ma posso assicurarvi che le misure concernenti il coronavirus sono state ampiamente adottate e che le scuole hanno riaperto in totale sicurezza, adottando fin da subito delle misure. Misure come il distanziamento interpersonale di almeno un metro, l'utilizzo del dispositivo individuale di protezione, la mascherina, classi suddivise in due gruppi, distanziamento dei banchi di almeno un metro. Questo è stato possibile grazie agli spazi scolastici a disposizione, i quali hanno consentito di ospitare tutta la popolazione scolastica di Lagosanto, considerando il rapporto numerico degli alunni e spazi destinati. E ancora differenziazione tra gli ingressi e uscite con l'utilizzo di segnaletica specifica ed altro. Quindi sulla base di tutto ciò sono a rispondervi che al momento, per quanto riguarda le nostre scuole, non si ravvisano dimostrazioni di problematiche da parte della direzione didattica di Codigoro. Poi se volete alcune specifiche anche per quanto riguarda il servizio educativo del nido, ho relazionato anche quello, mi dite voi se vi fa piacere. Allora, in generale anche diciamo alcune informazioni per quanto riguarda i diversi servizi scolastici. Quindi la mensa scolastica presso il nido di infanzia, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, e per questi diciamo servizi si è provveduto ad una presa d'atto in giunta dove tutte le ditte che gestiscono tali servizi, ad esempio abbiamo CIRFU per quanto riguarda la mensa alla primaria, però abbiamo diciamo il CAMS per quanto riguarda praticamente il nido e la prima infanzia, si sono tenuti alla normativa emergenziale in vigore, quindi anche diciamo, tutti questi servizi hanno rispettato un loro protocollo. Infine è stata fatta presa d'atto in giunta per la ripresa dei servizi educativi, come vi dicevo prima, nel rispetto del protocollo sottoscritto il 19 agosto del 2020 per il funzionamento dei servizi educativi, il nostro nido, del Comune di Lagosanto per l'anno 2020-21. L'obiettivo del protocollo, scusate, non siete, un attimo. Ok. Allora, l'obiettivo del protocollo è definire azioni e tempi con i quali garantire la ripresa in presenza delle attività educative e ausiliarie del sistema integrato di educazione e di istruzione. Qui aggiungo io una piccola postilla. Educazione e istruzione perché? Perché comunque questo protocollo fa sì il riferimento diciamo, ai servizi educativi, ma anche diciamo, alla scuola diciamo, dell'infanzia, quindi si parla anche di istruzione in questo senso, perché comunque la fascia coperta è quella che va da 0 ai 6 anni. Il piano di sicurezza elaborato dalla cooperativa Giro Giro Tondo, condiviso con le organizzazioni sindacali e il Comune di Lagosanto, prevede il sistema di azione di procedure atte al contenimento della diffusione e del contagio da Covid-19 nelle attività in presenza dei servizi educativi. Alcuni esempi di misure attivate per quanto riguarda soprattutto diciamo, il nido, dove abbiamo fatto anche un sopralluogo con l'USL, quindi diciamo un educatore per sezione, anche se poi sapete che i bimbi quest'anno sono pochissimi, sono soltanto 12 iscritti. E evitare l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi in nido a pochissimi iscritti, sì, sono 12 bambini. Sono aumentati negli ultimi giorni, va bene. Quindi evitare l'utilizzo promiscuo degli stessi spazi da parte dei diversi gruppi e ancora igienizzazione, l'utilizzo di spazi aperti. Ecco, diciamo che questo è un punto importante, la possibilità di far stare diciamo, all'aperto i bambini il più possibile. Questo poi riguarda diciamo, in realtà tutti gli ordini scolastici, quindi riguarda non solo il nido ma anche la prima infanzia e la primaria. Io ecco, avrei esaurito, se poi avete delle domande, siamo qua.
Un attimo, Davide.
Gracias.
e avrei delle domande su questo punto. Allora, in quanto il motivo per cui noi abbiamo ritenuto di insistere su questo ordine del giorno e quindi di richiederlo alla seduta odierna è perché in realtà la risposta che ci è stata data dall'ufficio tecnico è stata esauriente sotto l'aspetto propriamente tecnico. Quello di cui noi non abbiamo ricevuto risposta, pur avendolo chiesto nella nostra interpellanza, erano gli intendimenti dell'amministrazione. Ecco, mentre per la prima parte, cioè di chi era la proprietà degli alberi, di chi era la proprietà del suolo, dovevamo quindi accertarci che fossero di proprietà comunale, e l'ufficio tecnico ci ha dato questa certezza, ha detto quei 7 platani sono di proprietà comunale, insistono sul territorio comunale. Ed è stato anche detto, questo discorso che faceva lei, che questi alberi risultano fortemente deteriorati, che probabilmente non è escluso anche una loro possibile rimozione, i cui costi, dice sempre l'ufficio tecnico competente, graveranno sul comune di Lagosanto. Poi c'è una valutazione extra che fa l'ufficio e dice probabilmente atto vandalico, perché a noi non risulta che nessuno qui abbia mai chiesto autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, di sale, eccetera, eccetera. E quindi noi questa risposta ci ha soddisfatto parzialmente, perché in realtà le nostre domande erano innanzitutto rivolte a capire gli intendimenti dell'amministrazione del comune di Lagosanto di fronte ad un danneggiamento, perché di questo si tratta, atto vandalico, forse non finalizzato inizialmente a deteriorare un patrimonio comunale come gli alberi, ma che in realtà ha prodotto però un deterioramento, quindi un danneggiamento. Atto che quindi non è un mero atto vandalico, ma costituisce fattispecie di reato penalmente perseguibile. Perché mentre il danneggiamento semplice, diciamo così, è stato depenalizzato, laddove si viene a toccare la proprietà pubblica e quindi in particolar modo l'articolo 635 del codice penale elenca gli alberi, siamo davanti ad un'ipotesi attualmente prevista e punita dal codice penale. E poiché si tratta di un reato, a maggior ragione, quando noi richiediamo quali sono gli intendimenti del comune di Lagosanto a fronte di questa situazione potenzialmente produttiva di danno, il danno è già stato prodotto perché buona parte di questi 7 alberi, ripeto, decennali, quasi centenari, al momento sembra morta. Poi può darsi che qualcuno riuscirà a sopravvivere in tutto o in parte. Da quello che dice l'ufficio tecnico, occorre una perizia, al momento non abbiamo intenzione di farla, non ci sono i fondi, però anche de visu si vede perfettamente che questi 7 alberi appaiono morti. E se morti sono, anche se lì non c'è nel limitrofa la sede stradale, qualcuno ci può sempre passare, il temporale può sempre esserci. E quindi è molto probabile che il comune di Lagosanto si troverà anche a dover decidere la rimozione di queste piante decennali, se non secolari. Rimozione che ha un costo e l'ufficio tecnico ha detto chiaramente incombe sull'amministrazione comunale, sui cittadini, sul bilancio comunale. Allora, veniamo al dunque. Noi riteniamo che sollecitiamo l'amministrazione comunale a prendere alcune iniziative. È per questo che abbiamo indetto questa storia. Avevamo fatto l'interpellanza. Io dopo l'interpellanza sinceramente mi aspettavo che mi si rispondesse sì, abbiamo visto, adesso facciamo l'esposto all'autorità giudiziaria, no? La cosa è che un proprietario che cosa fa quando ha un danneggiamento? Fa un esposto, io non so chi sia stato, e lo dico all'autorità giudiziaria. Nel momento in cui mi risponde l'ufficio tecnico e mi parla solo degli aspetti tecnici, e non di una specifica domanda che noi avevamo fatto al punto 3, gli intendimenti dell'amministrazione sul punto, per forza siamo stati costretti a richiamare l'attenzione del Consiglio Comunale. E anche perché, per dare una risposta a tutti i cittadini di Lago Santo, oramai la cultura del verde è un qualcosa di importante, la gente ci guarda a queste cose. Non può passare la logica che qui impunemente, vandali arrivano nel territorio del comune di Lago Santo, mettono quintali o qualche tonnellata di sale stradale, ignoti mettono quintali o tonnellate di sale stradale, non si sa se appartenente a privati, o a qualche altro ente, noi avevamo pensato alla provincia, perché questo? Avevamo pensato alla provincia perché tutti gli anni si dava incarico a qualche ditta. Sono questo il sale che serve stradale per impedire durante il ghiacciamento gli slittamenti, eccetera. Qui l'ufficio tecnico, giustamente perché non trattasi di carabinieri o polizia o altro, l'ufficio tecnico dice, ma voi ci avete fatto la segnalazione il 29 con l'interpellanza e noi il giorno stesso, dice la risposta, siamo andati lì a fare le foto e a vedere tempestivamente lo stato di questi alberi. Allora io mi chiedo, bene, io ringrazio che l'ufficio tecnico ha fatto la foto il 29 luglio, ma come mai qui un privato cittadino, che però è anche peraltro è il presidente del il dottor agronomo Giovanni Poletti, in data 30/12/2019 ha protocollato una lettera qui al comune di Comacchio, perché scusate, di Lago Santo, lui è di Codigoro, mi sembra. Allora, ha protocollato questo esposto, lui è di Ferrara, credo, questa persona. Si trovava passando casualmente qui, da quello che ho capito, perché non l'ho mica sentito io questa persona, né l'ho interpellato. Questo è un testimone, però. Cioè, lui dice, vorrei leggere questa lettera in Consiglio Comunale, se permettete, protocollata il 30/12/2019. Dice, sia in veste di privato cittadino che di presidente dei dottori agronomi e dottori forestali della provincia di Ferrara, sì, è di Ferrara, scusate, avevo detto che era di Comacchio, di Codigoro, ritengo doveroso porre all'attenzione degli uffici preposti una vicenda risalente al 21/12/2019. Peraltro già segnalata, dice, al Comando Polizia Municipale di Codigoro e all'ARPA, e quindi la segnala anche al nostro Comune. In quella data ho casualmente notato un deposito di sale stradale, per quello io avevamo messo noi forse qualche ditta incaricata della provincia, perché di solito il sale stradale è di proprietà provinciale che tutti gli anni la provincia demanda a qualche ditta del territorio, gli stradini, diciamo. Questa persona, che evidentemente conosce il fatto suo, ha parlato di sale stradale, antighiaccio, alle porte dell'abitato di Lago Santo, senza alcuna protezione, con un forte dilavamento in atto per le piogge in corso. c'erano gli accumuli di sale senza copertura plastica, quindi piovendo il sale andava sul terreno ed era evidente che distrugge tutto il sale, no? Tutte le piante che ci sono vicino. L'area è certamente pubblica in quanto trattasi di ramo dismesso di sede stradale, a seguito di modifica di viabilità, eccetera. Parla di area pubblica. Incuriosito, mi sono fermato per raccogliere qualche immagine a scopo didattico, ma dopo pochi minuti sono stato ripetutamente, prima una singola auto, poi due, affrontato con toni non propriamente amichevoli da individui che si sono qualificati come i proprietari del sale, che mi hanno intimato la restituzione delle immagini, perché aveva scattato le foto lui, e dell'apparecchio di ripresa, di cui uno avevo ripreso la vettura, di cui produco immagini con la targa. Quindi questo signore ha fatto le foto con la targa di questi presunti ignoti e lo ha proprietari del sale, hanno detto. Al di là dell'affronto personale, ciò che ritengo rilevante è segnalare ai diretti interessati una procedura relativa a un composto intrinsecamente tossico per flora e fauna, in primis per il filare di platani posti a bordo strada. Di seguito produco adeguata documentazione fotografica. Quindi questo signore ha fatto la segnalazione, questa lettera l'ha fatta sia all'ARPA che ai vigili di Codigoro. Poi però lo ha protocollato qui in comune di Comacchio, perché, voglio dire, ai diretti interessati è di Lago Santo, scusate Comacchio, perché gli alberi riteneva che fossero nel nostro comune, quindi protocolla al comune che poteva essere interessato a quello che poteva venire. Ora noi di questa lettera non ne sapevamo nulla. Diciamo che quando ci siamo resi conto che qui c'erano 7 alberi morti, o comunque fortemente, li vedete tutti passando, penso, dalla via Spina, noi abbiamo fatto una interpellanza in cui abbiamo richiesto spiegazione all'ufficio tecnico ed è stato l'ufficio tecnico a dire: abbiamo agli atti una lettera e ce l'abbiamo da dicembre, cioè non è che io ho fatto l'interpellanza perché sapevo, ho contatti con questo signore che non conosco neanche, questa l'abbiamo appresa a luglio quando abbiamo fatto l'accesso agli atti, che ci hanno detto c'è una lettera. Bene, mi chiedo, senza tanti giri di parole, quello che qui è lo scopo oggi è, poiché qui è stato commesso a opera di ignoti, ignoti che capite però che se c'è la foto della targa della macchina e c'è un testimone, tanti ignoti non saranno, è di facile accesso, si fa l'esposto e voglio dire, i carabinieri faranno le indagini e questi ignoti dovranno rispondere se questo sale stradale antigelo era loro, non era loro. Oppure, facendo le indagini, si può chiedere alla provincia: scusi, ma lei quest'anno ha fatto depositare il sale stradale da qualcuno? Si risale non all'ignoto, ma dall'ignoto al noto. Quello che noi chiediamo all'amministrazione comunale è che intanto questo signore si è preso la briga di avvisarci a noi, no, di Lago Santo, poteva andarsene.
Finalmente c'è un testimone.
C'abbiamo una persona che lo ha detto a dicembre che sarebbero morti gli alberi, ed è avvenuto così. Forse a togliere prima sto sale si potevano anche salvare, no? Però al di là della perdita dell'albero, oltre il danno e la beffa, cioè noi dobbiamo pure pagare per rimuoverli. Cioè, il comune di Lago Santo, oltre ad aver avuto
mi
no,
scusi,
un
mi
danno,
scusi, mi scusi, avvocato.
Allora concludo, quello che chiedo è, mi dispiace di questa lunghezza
lungaggine che a seguito di una segnalazione di una persona qualificata non si siano mossi prima gli uffici comunali e l'amministrazione per controllare di che cosa stava parlando e di fare un eventuale esposto, perché il comune di Lagosanto è il proprietario qui. L'esposto lo fa il proprietario quando subisce un danneggiamento. Non tutto è perduto. Le chiedo, Sindaco, e quindi farei una, come dire, una risoluzione, presentiamo che cosa intendete voi ora, sentiamo. Il nostro obiettivo è quello di fare un esposto alla Procura della Repubblica con un testimone, con una targa di auto. Possiamo risalire i responsabili e attenzione, al di là del reato di danneggiamento, a quelli che devono pagare i danni, che non può essere la cittadinanza di Lagosanto, ma devono essere quelli che hanno messo il sale lì.
Le rispondo sul suo quesito, come ogni argomento che capita, come è stato per i lettini, come è per ogni altro, sì, i lettini, quelli che sono stati ritrovati, si continuano comunque gli approfondimenti, quindi non è che perché si è data una risposta finisce lì, ogni qualvolta c'è stato ravvisato alcune problematiche si è continuato comunque ad approfondire tutti i temi. Quindi non è che la risposta è esaustiva e conclusiva, ovviamente si stanno continuando a cercare di capire, di approfondire al meglio tutte le condizioni.
Ma Sindaco, però, no, scusa Davide se permetti, perché volevo un attimo concludere io, avendo cominciato, poi ti passo la parola. Qui non si tratta di approfondire, nessuno di noi sa chi sono questi ignoti, non lo può sapere lei Sindaco, non lo posso sapere io, evidentemente non lo poteva sapere neanche il signor Poletti che ha fatto questa segnalazione e proprio per questo ci stanno le autorità competenti. Laddove ci sono ipotesi di reato, come in questo caso di danneggiamento, lo ricordo, è danneggiamento aggravato, è un'ipotesi di reato. 635 secondo comma. Qui direi che l'amministrazione, scusate se lo dico, ha proprio l'obbligo qui di fare l'esposto alla procura, ma proprio un obbligo, perché è uscito fuori questo signor Poletti un domani, oppure dire io ho fatto quella lettera, non ho avuto seguito. Già il non aver avuto seguito da dicembre fino a luglio che noi abbiamo fatto. Certo c'è stato il Covid, ma mi scusi Sindaco, c'è stato gennaio, febbraio, il Covid c'è stato a metà marzo. Voglio dire, come l'ufficio comunale si è mosso in data 29/7, non dico il 30, facciamo passare Capodanno e l'Epifania, ma a metà gennaio qualcuno poteva andare, no?
Scusi, esatto. Una domanda, perché non ha fatto l'esposto subito questo signor Poletti?
Allora, noi
no, 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 la persona stessa che ha verificato sì, la situazione. Perché da cittadino non si è recato direttamente?
Basta,
no, avvisato. Volevo dire, avvisato gli uffici tecnici nostri, ha mandato praticamente la lettera. Ma perché non ha fatto un esposto direttamente ai carabinieri?
Il proprietario.
Ho capito, ma se io passo, se io vedo qualcosa che non va nel mio territorio, comunque anche in un altro comune, e vedo che tra l'altro vengo minacciato, io mi reco dai carabinieri.
Un attimo, questo signore è andato dai carabinieri di Podigoro. No.
Beh, ha detto che ha fatto delle foto.
Scusate, questa è un'interrogazione, quindi non non voi state facendo un dibattito su una vostra interrogazione. Questa è un'interrogazione, avete avuto la risposta, basta, finita.
Non possiamo andare avanti.
Cosa volete fare? Volete fare l'esposto? Fatelo.
No, mi scusi, Simoni, non siamo noi a dover fare l'esposto. Noi facciamo una risoluzione, la mettiamo in votazione oggi, affinché, edotti da questo, e l'abbiamo saputo da poco noi questa storia qui, l'intero Consiglio Comunale invita l'amministrazione a fare l'esposto alla Procura della Repubblica per questa ipotesi di reato, non per il reato di minaccia a questa persona, perché su quello lo farà lui e forse l'ha fatto. Un attimo, il Comune... Ma mi scusi, ascolti, quello che è successo a questa persona, a lui personalmente, delle minacce, non possiamo certo fare noi l'esposto, se mi permette glielo spiego. Allora, questo signore per le minacce, se ritiene fa l'esposto lui per le minacce a lui, certo non siamo noi a dover fare l'esposto
per favore, minacce. Per favore signora, abbiamo già parlato del
Consiglio Comunale,
ma cosa, no, piano, un Consiglio Comunale, questa è un'interrogazione, cos'è?
È un ordine del giorno.
Chi l'ha detto? Questo non è un ordine del giorno. Qui c'è il segretario, che non è l'ordine del giorno. Fermati anche tu, fermati che sei già fuori. Bene.
Ma scusi, io sto richiedendo una risoluzione del Consiglio Comunale.
Chieda la protocolla, le parleremo.
No, la posso fare ai sensi dell'articolo 33 del nostro regolamento, faccio immediatamente.
Basta.
No, mi scusi, lei non può dire basta, sa? Lei non può dire basta nella sostanza. Io qui sono un consigliere.
Ma la sostanza l'ho capita, non sono ebete. Non sono stupido. E allora non capite? Ma non capite che è mezz'ora?
Io richiedo qua al segretario, mi scusi, ai sensi dell'articolo 33 del nostro statuto, regolamento del Consiglio Comunale, quindi sulla base, diciamo, mi scusi, 34, risoluzione, ogni consigliere può proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti e a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione. Mozione, ordine del giorno, delibera.
Mi scusi. Prego.
Allora, consigliere, volevo dire questo. Da un punto di vista formale c'è scritto ordine del giorno, i consiglieri di minoranza, Desiato, Bigoni e Candy hanno chiesto la convocazione urgente del Consiglio Comunale con i seguenti ordini del giorno. In realtà gli ordini del giorno sono una sorta di interrogazioni, nel senso che manca un testo, un vero e proprio ordine del giorno che si conclude, premesso tutto quanto lei ha detto, si conclude dicendo questo ordine del giorno, chiedendo un impegno da parte della Giunta e del Sindaco a presentare un esposto finalizzato a individuare i responsabili dei danneggiamenti alle piante di proprietà comunale e finalizzato anche a ottenere un eventuale risarcimento da parte di chi ha prodotto questi danni. Manca un testo in questo senso.
Ma dottoressa, noi come potevamo sapere se l'esposto non era già stato fatto o meno? Io sono qui con un dibattito in Consiglio Comunale che chiedo al Sindaco delucidazioni e intendimenti. Il Sindaco mi poteva rispondere, noi abbiamo già effettuato l'esposto alla Procura. Quindi l'esposto nasce, la richiesta, è proprio questo il senso di una risoluzione, che nell'ambito di un dibattito in Consiglio Comunale, dopo il dibattito, sorge spontanea la domanda, e il nostro regolamento la prevede, che sulla base di un dibattito il consigliere dice, bene, è una proposta che io faccio a tutto il Consiglio Comunale, a cui ho letto alcuni documenti che forse non avevano conoscenza, e dico, non è che costringo, io dico, propongo all'intero Consiglio Comunale, se siete tutti d'accordo,
visto che qui si è trattato di una cosa certo non bella avvenuta nel nostro territorio, che non è un far west, che uno arriva, mette il sale, fa il vandalo, scappa e poi dobbiamo pagare anche noi per il resto, io propongo che tutti insieme proponiamo al sindaco, all'amministrazione, alla giunta di effettuare un esposto all'autorità giudiziaria. Ci sono degli elementi, abbiamo un testimone che si è proposto, ci sono dei numeri di targa e ci sono soprattutto delle foto che questa persona... Io poi, ripeto...
Un attimo, deve rispondere, vuole rispondere il segretario.
Sì, volevo precisare, consigliere, che qualche volta... le parole sono determinanti anche per la comprensione di una richiesta. Nella richiesta dei consiglieri che ho prima citato non si fa riferimento a una risoluzione. Nella prima parte si parla di ordine del giorno e poi nel testo, nei singoli punti, i consiglieri si chiedono notizie dettagliate in merito ai lavori delle scuole, si chiedono quali determinazioni l'amministrazione ha assunto. Sono delle domande, delle interrogazioni, non è proprio una risoluzione.
No, no, se dottoressa Minter la interrompo.
E poi posso dire un'altra cosa, io leggo nell'articolo 34 sì. Che lei mi ha citato, che il sindaco, la giunta e nel caso concreto i consiglieri comunali possono proporre risoluzioni sì. Dirette a manifestare orientamenti però non trovo la risoluzione.
No, la risoluzione io la presento sì. Ora, dottoressa, nel senso che siccome a seguito di dibattito io non potevo sapere se il sindaco aveva fatto l'esposto o la segnalazione, allora l'articolo 34 l'abbiamo già anche utilizzato, devo dire, in passato, è chiaro che se durante un dibattito abbiamo contezza di alcune cose e chiarimento, ogni singolo consigliere può proporre la risoluzione, no? Nel sì. Senso che dice che poi che cos'è la risoluzione? Manifestare un orientamento, starà poi alla giunta a deliberare l'esposto meno. Cioè noi non è che chiediamo una proposta, vi ricordate la volta scorsa anche per gli esercizi commerciali?
No, ne parlo, voglio parlare, scusi Presidente, l'ho presentato anch'io, l'ho firmato, posso intervenire?
È un formalismo.
Ma che fretta ha? Cioè, stiamo dibattendo.
Guarda, vediamo al sodo, no? Diciamo tutti, faccio l'esposto, sindaco, e vediamo.
Allora per me farò consigli. Cioè.
Non fossimo.
Allora posso intervenire visto. Posso, Presidente? No, Presidente, posso intervenire. Invece che perdere tempo tra me e lei, posso intervenire?
Allora, io non lo so. Cioè, francamente, non riesco a capire qual è il problema per questa amministrazione fare l'esposto. Cioè, io francamente, ma il sindaco esordito, abbiamo subito altri atti vandalici nel nostro comune. Non vorrete mica far passare l'idea che questo è un atto vandalico di ignoti, Che un ignoto è venuto a Lago Santo e ha scaricato quintali di sale su una proprietà del comune, su un terreno del comune, e nessuno si è accorto di niente, nessuno ha visto niente. Con una lettera protocollata di un cittadino. Nessuno si è mosso ad andare a vedere, a intervenire. È un ignoto facilmente, cioè, rintracciabile. Poi, basta fare 2+2 per capire che quel sale là, come tutti gli anni, come gli anni precedenti, bastava chiedere anche magari gli uffici tecnici, che ve l'avrebbero detto, che molto probabilmente appartiene alla provincia. Ma quantomeno un esposto, cioè si è fatto l'esposto contro ignoti quando hanno tagliato gli altri alberi che non si sapeva nemmeno chi era, quando hanno avvelenato gli alberi, il comune ha fatto le denunce ai carabinieri contro ignoti. Qui voi non lo volete fare, ma mi spiegate che razza di tutela del patrimonio volete dare ai cittadini di Lago Santo? Stiamo parlando di 7 alberi del comune di Lago Santo, un quintale di sale depositati sulla proprietà del comune che sarebbe anche occupazione abusiva di suolo pubblico. E nessuno si è posto la domanda di dire ma cosa sono quei quintali di sale là? L'ufficio tecnico vi ha scritto, vi ha informato, sindaco, mi ha detto l'ufficio tecnico di questa lettera. Lei lo sapeva già da dicembre di questa lettera, perché l'è stata girata, mi risulta, questa lettera. Lei non si è minimamente posto la domanda di dire ma
questo ha fatto poco, ha detto che c'era quantità di sale, c'è un pericolo anche per gli alberi, c'è un'occupazione del suolo pubblico, sento dai miei uffici tecnici se sanno qualcosa. Si sono mossi perché noi abbiamo presentato interpellanze a luglio. Ma che razza di amministrazione è questa che tutela il patrimonio pubblico? Non vorrete mica farmi passare l'idea che è un atto vandalico?
Non andare, che razza di amministrazione, perché io dopo ne parliamo, che amministrazione eravate voi. Quindi
non sono cose umanamente, Davide.
Ma ho capito, ma
Davide, basta per favore, dai.
Ma stiamo scherzando? Ma io lo definisco, ma sai perché? Sai perché? Ti rispondo rapidamente. Il tuo problema è se questo ha fatto una denuncia per minacce. Non ha risposto niente. Non ha risposto. Ha detto che sono atti vandalici. Atti vandalici, quindi.
Avvocato, una cosa, fate una mozione o un ordine del giorno e faremo la delibera, va bene? Però non adesso lasciamo lì, perché cosa dobbiamo fare? Dovremmo votare che cosa? Niente, non è una proposta, ci vuole qualcosa di scritto. Insomma, adesso siete tutti voi, siete tuttologi voi, c'è qui il segretario comunale e che sa le leggi e che mi sta dicendo questo tanto qua, che voi dovreste fare una mozione o un ordine del giorno per avere una delibera. E allora, cosa continuiamo a discutere? Stiamo discutendo il sesso degli angeli, Anch'io, non sono avvocato, però ci capisco. Allora, guardi un po' l'articolo 34, dice che queste mozioni, cioè il dibattito, avviene dentro ad una mozione, ad un ordine del giorno e ad una delibera. Quindi, qui non c'è nessuno di questo. Comunque, adesso abbiamo capito, abbiamo sentito, cosa dobbiamo fare?
Ma non possiamo farlo.
Vi ho detto, fate una richiesta, una mozione, per l'ordine del giorno, ma non è questo un ordine del giorno questo qui, scusate. No, ma perché? Perché sono tutte chiacchiere, basta. Ma sono tutte chiacchiere, ma discutiamone quando... Basta. Lo facciamo? Il sindaco dice che facciamo l'ordine del giorno, va bene? Adesso siamo lì, mi pare. Ma lo so, avvocato, lo conosciamo.
Scusi, consigliere Bigoni, ma ascolta quello che sto dicendo prima di fare queste gesticolazioni da quinta elementare.
Ascolta, no, sì, no, sì. No.
Va bene, siamo a posto? Oh, adesso c'è l'ultimo punto, sempre della vostra richiesta. E io vi chiedo, essendo Presidente del Consiglio, se posso dare una testimonianza, perché io in quel periodo ero capogruppo di minoranza quando si è stabilito l'assegnazione ad area lo sfalcio del verde pubblico. Posso dirvi come sono andate le cose? Posso dire? Allora, io in quel periodo ero capogruppo con il gruppo di minoranza, ovviamente, e quando fu proposto di affidare lo sfalcio ad area, allora si chiamava, che esattamente è stato il 16 novembre del 2006, è stato il 16 novembre del 2005, chiedevano appunto di affidare e ci hanno dato un capitolato dove dicevano i lavori che doveva fare area. L'importo, nel frattempo, io e l'altro il mio gruppo abbiamo contattato un privato, esattamente di Tresigallo, per farci dare una valutazione del costo dello sfalcio. Questo signore qua ci propose 49.000 euro. Per quello che c'era nel capitolato, cioè le varie misure che qui, non so se io ho recuperato la delibera di allora, che erano insomma, tra aree verdi, giardini, parchi, eccetera, eccetera, ha fatto una valutazione 49.000 euro. L'ho presentato in Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale, sapete cosa mi ha detto? Mi ha detto che loro avevano un'offerta da parte di area di 45.000 euro. Era Clara. Area si chiamava prima. L'ha detto anche prima il Presidente Cavallari. E quindi, essendo 45.000 euro e avendo proposto noi 49.000, a quel punto lì ho detto ben venga, però mi dovete garantire una cosa, che voi mantenete le promesse che voi mettete per iscritto, cioè sottofirmate questa sera, perché chiedevano un anno di prova, quindi a fine del 2006 sarebbe stato poi ripreso il contratto per fare un'estensione fino al 2013. Allora, da 45.000 euro, giustamente, io chiesi che lo tenessero fermo per 2 anni, come ci aveva proposto quello che avevo interpellato io. e poi dopo avevo richiesto anche che gli eventuali aumenti fossero vagliati e discussi in consiglio comunale, non passare 6 anni senza mai toccare più questo affidamento. E in effetti, poi dopo, cosa è successo? Che a fine anno del 2016 loro si proposero ancora questa cosa, cioè la delibera, e il prezzo era passato da 45.000 a 65.000 e il prolungamento è stato portato al 2017, al 31 dicembre del 2017, vero? Sì, perché lo sai. Sì. Arriviamo al punto. Il punto è che adesso voi ci fate un'interrogazione su una cosa che avete scelto voi. Avete scelto voi, porca miseria. Però poi fanno un'altra cosa, vi devo dire, che nella convenzione.
Io la prima volta che mi siedo qui, anche la dottoressa Desiato, è sempre un voi, ma voi chi? Ma scusate, precisiamo.
Voi, ma se no del plurale maiestatis, cioè, a Bigoni, non va bene?
Siamo un gruppo e ci piace condividere, ma non siamo un tutt'uno. Cioè.
Scusate, non ho finito, perché oltretutto nella convenzione era compreso la potatura degli alberi, l'annaffiatura in fase di attecchimento, cose che non hanno mai fatto, però andava bene ed è stato prolungato fino al 2017. Quindi adesso sollevare il problema e farlo passare come sia stata colpa nostra mi sembra un po' eccessivo. Dico perché? Perché avevamo costretto, lo so perché, non credere.
Ah no,
dimmi.
Ovviamente nel vostro gruppo, cioè, ci sono persone che hanno fatto del passato, quindi...
No, per carità, sto dicendo,
ovviamente, purtroppo in questo caso, Luciano poteva spiegare, non dava a fare un escluso di quello che è stato il passato della fondazione.
Come comunque ha segnalato il consigliere Luciano Simoni, il percorso dello sfalcio del verde non è una novità, diciamo. Negli anni purtroppo si è visto una crescita anche dovuto ai costi di gestione del servizio che hanno sempre più inficiato rispetto a quello che era il budget che veniva investito per i tagli dell'erba. Negli ultimi anni si è avuto meno problemi perché comunque si prevedeva, si utilizzavano sfalci previsti per l'anno successivo per compensare le problematiche della crescita che si evidenziavano. Ovviamente, come più che altro quello che voleva far notare Luciano, è che sin dall'inizio ci si aspettava di arrivare a questo punto, perché comunque sappiamo benissimo che determinati, capisco che lei non condivida, però con Clara per la gestione degli rifiuti si doveva arrivare a un punto e non ci siamo arrivati, con Clara per la gestione del verde si doveva arrivare a un punto e non ci siamo arrivati. Noi cerchiamo di trovare delle risposte, ovviamente le domande che andavano poste prima purtroppo a quanto pare non hanno trovato risposte. Per quanto riguarda la gestione del verde ne siamo ben consapevoli dall'inizio, cioè anche il primo sfalcio che è stato fatto non conforme e non ha portato i dovuti risultati, io, come dicevo prima, quando c'era anche il presidente di Clara, ho contattato subito la dirigenza, gli ho chiesto un incontro apposta perché comunque non ritenevo corretto il risultato che è stato dato al territorio. Purtroppo effettivamente cosa succede? Che i costi per gli sfalci stanno crescendo, ma il risultato finale sul territorio sta diventando sempre più inefficace alle necessità. Lago Santo è un bellissimo paese, di differenza di tanti altri paesi, perché è un paese che ha molto verde. Purtroppo questo molto verde ha anche delle problematiche di gestione. Abbiamo, quando siamo entrati come amministrazione, abbiamo trovato una scarsa manutenzione anche per quanto riguarda gli alberi, quindi capisco benissimo che la gestione del verde sia importante e sia prioritario, ed è quello su cui stiamo già ragionando. Infatti la nostra intenzione è quello di riportare, anche in virtù della storicità, dei discorsi della storicità, nel senso di una convenienza maggiore, forse gestendo direttamente in house il servizio di sfalcio del verde. Il problema cos'è? Capire in che formula recuperare, tra virgolette, quei soldi che adesso vengono quantificati sulla bolletta che viene fatta da Clara. Indicativamente, considerando 60-65 mila euro, parliamo di 28 euro. Quindi ovviamente questi soldi dobbiamo trovare il modo di riprenderli noi come comune, perché non è possibile che Clara ci storni i soldi, purtroppo legalmente non è possibile questo tipo di storno. Quindi ovviamente stiamo cercando di capire qual è il percorso per poter provvedere noi stessi a fare una manifestazione pubblica a proposte tecniche, non proposte economiche. In che senso? Noi non vogliamo avere stabilire un risparmio per il territorio. Per parlare in soldoni le dico, noi adesso paghiamo 60.000 euro, benissimo, io rimetto a bando i 60.000 euro, però chiedo un'offerta tecnica, quindi chi, tra virgolette, vincerà, non vincerà per ribasso d'asta, ma per maggiorazione di servizi, cioè chi mi darà un numero superiore di sfalci. Questa è la nostra finalità. Purtroppo legalmente e contabilmente dobbiamo trovare il modo per poter rientrare di questa cifra, perché al momento ci sono determinate problematiche. L'indirizzo comunque che abbiamo assunto sin dall'inizio, in virtù comunque già di quella piccola esperienza dell'anno scorso e della, tra virgolette, difficoltosa esperienza di quest'anno, sicuramente è quella di riportare in house la gestione dell'appalto e dello sfalcio del verde. Abbiamo fatto anche delle verifiche con la partecipata, chiedendo quant'è il costo di uno sfalcio complessivo del comune, e ci è arrivata una cifra che non abbiamo neanche voluto commentare, mettiamola così. Purtroppo però il dato di fatto è questo.
Riferimento a i servizi verde pubblico qui. Le bozze di proposta servizi anno 2019 di Clara, no? Che Clara ha depositato il 17 febbraio 2020, che praticamente dice la bozza, credo che non l'abbiate approvata in giunta, almeno penso di no. Lo chiedo a lei se ultimamente, non so, la prima bozza, no, che parlava servizi anno 2019, c'era il raffronto e quella proposta di servizi di Clara, sempre, per gli sfalci sto parlando, anno 2020. Ho notato in queste due bozze, che penso i consiglieri abbiano avuto modo di vedere, però non, credo che non siano state ancora approvate, no, dalla giunta. Cioè qui c'è stata una riduzione della proposta di Clara, che appunto avrei voluto chiedere anche, però poi è andato via, giustamente, però anche avrei avuto piacere di chiedere col Presidente. La proposta che hanno fatto è di una diminuzione degli sfalci, perché in realtà rispetto all'anno 2019 loro propongono uno sfalcio in meno per quanto riguarda le rotonde spartitraffico, e propongono uno sfalcio in meno delle aree verdi di pregio, uno sfalcio in meno degli argini, uno sfalcio in meno cigli stradali solo banchina, e anche per il servizio di disinfestazione uno in meno per gli antilarvali nelle caditoie. Dopodiché anche per le deratizzazioni impongono un numero, mentre prima, per dire, per gli asili, insomma, eccetera, non era fissato il numero massimo. Ora, è anche vero, no, e di fatti era quello che volevo sapere, che a fronte di quella che era la proposta 2019, che il totale verde pubblico 67.000 euro e rotti, totale bozza con tutto il resto, budget eccetera, 80.543, diminuendo gli sfalci, cioè la proposta con la diminuzione anno 2020, loro arrivano a 71.000 euro, circa 9.000 euro in meno, no? Perché danno meno sfalci. Allora io mi chiedo, questi soldi in meno, intanto il perché Clara ha deciso autonomamente di fare la proposta invece di aumentare gli sfalci pagando, è ben inteso, addirittura proporre al comune una diminuzione. È vero che poi questi soldi in diminuzione, 9.000, vengono restituiti da Clara? Non vengono pagati, dice lei, direttamente. 70, quindi un risparmio che il comune farebbe di circa 9.000 euro, no? E con questi 9.000 non finanziamo un altro, cioè perché Clara li ha voluti togliere? Ma hanno spiegato il motivo per cui loro fanno le proposte che già non bastano gli sfalci 2019, addirittura ce li diminuiscono. Le mantenete con Clara quelle. Sì. Sì, 9.000 euro circa. Quindi sembrerebbe, interrompo un attimo, sembrerebbe quasi che, insomma, probabilmente Clara vuol dismettere anche questo tipo di, ho l'impressione di capire che non è proprio, che vuole dismettere proprio il servizio. Perché il problema per quelle voci di deratizzazione, disinfestazione sarebbero circa 10.000 euro. Non è la voce più grossa. La voce più grossa sono 60-70.000 euro per trovare un'alternativa, insomma. E provvedere all'appalto direttamente il comune con una ditta, in questo senso proprio, fare un appalto, riportare in AUSP e... Sì. No, non è ribasso, ma nel numero di sfalci. E la difficoltà, dov'è che la state trovando? Non è possibile. Perché inevitabilmente a fare un appalto togliendo, diciamo, questo servizio a Clara. Devi fare la gara d'appalto, però per pagare, mentre qui si paga con un discorso di bolletta, il problema è far pagare agli utenti che non capirebbero probabilmente la pari cifra con un'altra bollettazione. Poi è un problema anche di comunicazione, sindaco, che se gli si fa capire alla cittadinanza che sono altre forme, cioè voglio dire la sostanza non cambia, ma si ha un miglioramento di un servizio a parità dei costi che vengono tolti dalla bolletta Clara, perché dobbiamo anche pensare con ottimismo che la gente capisca e si renda conto, no? Se c'è. Ma quest'anno dobbiamo approvare qua. Ma quindi...
Se non è per il 2021, comunque il 2022 questo sarà...
No, ovviamente appunto.
Futuro,
no,
per la ragione di dire, proprio perché comunque si ripercorrono anche i decisioni del passato che al momento forse quando sono stati previsti erano accettabili, ma purtroppo è stato chiaro.
Meloni, da quant'altro.
Dai, cioè.
Allora, no, Simone, tu sei partito dal 2005, faccio la precisazione.
Sì, quindi no, volevo solo sapere poi lascio la parola alla consigliera Sivan. Quindi in pratica la proposta servizi 2020 con gli spazi di meno è stata quella che ci hanno lasciato quest'anno, cioè gli hanno ridotto.
No, questo si è lasciato, guardavo.
Allora rispondo a Simone perché io nel 2005, premetto, non ero neanche in consiglio comunale e non era mia passione fare consigliere comunale, avevo altri interessi, quindi quando è stato approvato io proprio non c'ero neanche. Il tema degli sfalci di Clara che sono diminuiti, bisogna anche capire il perché, non è che noi improvvisamente abbiamo deciso o chi ha amministrato anche negli altri comuni, cioè, guardate, è una cosa che si è verificata in tutti i comuni. Perché si è verificato in tutta Italia e in tutto il mondo. Noi negli ultimi anni abbiamo attraversato una cosa come una crisi economica molto forte. La crisi economica, purtroppo, come il nostro comune, come tutti i comuni, ci ha imposto di dover fare dei tagli. Io capisco che lei sorride, sindaco, ma non le auguro mai di fare l'amministratore in un periodo così. Io non le auguro mai di ricevere decine di persone, di cittadini, che hanno perso il lavoro, che stanno perdendo la casa, che non hanno nessuno a cui rivolgersi e il primo sportello istituzionale che trovano è il comune. Noi dal 2009 fino al 2018 abbiamo attraversato questo sindaco. Non solo noi. Quella è un'altra cosa che lei sbaglia perché è iniziato nel 2008-2009 l'investimento e questa è un'altra cosa che lei non sa. Lei non sa, si è chiuso nel 2017, ma lei non sa questa cosa qua, lei parla perché non sa evidentemente, non sa tante cose, ma lei parla, ma sa perché? Perché chiaramente parlare senza avere mai amministrato, senza conoscere la storia che c'era prima, è facile, adesso è tutto molto facile, adesso voi avete addirittura 200.000 euro da spendere, che noi, di avanzo di amministrazione, non li potete spendere per via del Covid, siamo a posto, vi arrivano addirittura dei soldi dal governo, lo Stato, come arrivano tutti i comuni, 50.000 euro per la messa in sicurezza degli edifici e quant'altro, che io sono ben contento, che all'epoca noi non trovavamo 1.000 euro per fare uno sfalcio. Io ve lo posso garantire, ma non è che ve lo racconto, vi invito ad andare a vedere i bilanci dell'epoca, vi invito a parlare con il ragioniere capo, cosa abbiamo attraversato noi all'epoca. E abbiamo dovuto fare delle scelte. Guarda Simone, io lo dico, noi abbiamo dovuto tagliare delle cose per potenziare i servizi sociali, abbiamo messo dei soldi lì perché c'era la fila lì. Gli sfalci sono calati come sono calate tante altre cose, quindi non è paragonabile un periodo storico ad oggi, in politica non è mai tutto uguale, magari io mi auguro di no, incontreremo altri momenti difficili in un'amministrazione, non si può fare sempre il paragone o amministrare con la testa rivolta all'indietro, guardare chi c'era prima e cosa è stato fatto, perché bisogna leggere anche il contesto in cui si è amministrato, ma non solo noi, tutti le amministrazioni all'epoca. E non troverete un articolo di un amministratore dell'epoca, di un sindaco, che non si lamenti dei tagli ricevuti dal governo all'epoca, della mancata redistribuzione dell'IMU. Ci hanno tagliato l'IMU, non ci distribuirono più l'IMU. Quindi non è paragonabile a quello che dite voi. Gli sfalci sono calati anche per quello. Ma il tema è che tutti gli anni Clara Are manda un piano sfalci, come ha detto prima il capogruppo Desiato. Noi incrociandolo ci siamo accorti che erano calati gli sfalci. Quello che viene da chiedersi è perché di fronte a questo piano, che bastava parlare con gli uffici tecnici e vi dicevano che eravamo già in emergenza con quelli degli anni scorsi, di fronte a un piano che vi è arrivato, io non so se l'avete visto in giunta, ma è stato protocollato il 29, quindi è arrivato, non ci si è riuniti con gli uffici tecnici come si faceva la giunta e si diceva, ufficio tecnico, ci hanno calato gli sfalci, cosa facciamo? Integriamo, perché il piano che vi manda Clara, non è oro colato, si può integrare, si può ridurre, si può fare tante cose. E ve lo manda a febbraio perché l'amministrazione si organizzi per la primavera estate, quando crescerà l'erba. Quello che io contesto è che di fronte a quel piano lì, che già era stato discusso in dicembre, non è stato affrontato. Cioè io vedo, mi arriva un piano di anno scorso, lo confronto con quello di quest'anno, vedo che calano, parlo con l'ufficio tecnico, mi dice che l'anno scorso ero in difficoltà, caspita. Mi porrò la domanda, ma ce la faccio a garantire il decoro urbano se mi calano 5-6 sfalci quest'anno? Quello è quello che dico io.
Poi Simoni, su quello che è stato all'epoca, quello che io non vado a vedere tutto quello che hai votato te all'epoca, Simoni, tu hai votato contro la darsena di Marozzo, non volevi l'Auser e Lago Santo, Simoni, non volevi, tu hai sempre votato contro i piani del tariffe di Clare di Area, questa sera incredibilmente hai votato a favore, Simoni, cioè io ti vado a prendere delibere, tu hai sempre votato contro a Clara, Area, questa sera hai votato a favore, tra l'altro con un aumento del costo del servizio. E vieni a puntare il dito verso di me. Guarda cosa hai fatto tu all'epoca. Cioè, stasera ti sei rimangiato tutto quello che hai detto in 10 anni di amministrazione. Cioè, non so se tu gliele racconti al sindaco queste cose.
Ascolta,
ma lo sanno
allora,
tutti, Simoni,
allora,
queste cose.
Io
quindi, no, ma il tema, no, ma appunto. Ma io, non, ma io chiudo semplicemente. Non si può amministrare con la testa rivolta indietro, perché quello che ha fatto Simoni lo so lui, quello che ho fatto io all'epoca lo so bene. Quindi andiamo avanti, quello che diciamo noi oggi è guardiamo gli spazi e cerchiamo di garantire il decoro urbano del paese. Questo dico io, ma se ogni volta lui va a vedere quello che ho fatto io, quello
ogni
che ha fatto
no.
Perché siamo tornati ai tempi di Gad nel 2005, siamo andati indietro di 15 anni, e c'è andato Simoni.
Sto dicendo che tutti i comuni, purtroppo, sia da una parte che dall'altra, sotto di Clara, hanno dovuto, nel bene o nel male, approvare quelli che sono le nuove tariffe e i nuovi regolamenti. No, mi piace. Purtroppo è stato approvato sia dai comuni di una parte sia di un'altra, tutti perché comunque è un dato di fatto. Da qui in poi, come faceva presente anche il presidente Cavallari, si lavorerà per cercare invece di porre il metodo di ragionare diversamente. Auspico che il risultato sia questo. Ovviamente, come ho detto dall'inizio, è una. Piano tariffario approvato ad aprile del 2019, aprile 2020 non si è potuto prevedere modifiche, il governo ha detto mantenete le stesse cifre, se le cambiate questo anno le dovete recuperare, si è mantenuto tutto invariato come è stato consegnato a marzo 2019. Tutte le amministrazioni, quelle che c'erano e quelle che non c'erano, ci sono dovute prendere, assumere. Ma quello che le sto dicendo è che è stata approvata in quella sede la modifica, non è stata approvata dopo, ma posso capire che le dire che sia contrario, io le sto soltanto dicendo che è un dato di fatto assunto da tutte le amministrazioni per un momento di difficoltà della partecipata, ovvio, a volte amministrando come pensa anche lei. Bisogna prendere anche delle decisioni che sicuramente non sono quelle che tu aspetti. Come amministratore, chiunque vorrebbe poter dare un servizio alla comunità, fare sempre meno, vendere sempre meglio il paese, consegnare sempre un decoro maggiore. Purtroppo, a volte, anche amministrare corrisponde a delle scelte che sicuramente
anche il sindaco è uno che perde, è un po' logorroico.
Purtroppo devi poi trovarci soltanto nelle condizioni di dover fare e applicare. Marzo 2019, io non ero amministratore, lei era l'opposizione, ci mettiamo d'accordo, chi c'era di noi due non c'era nessuno dei due, mettiamola così, quindi come facevo io ad andare a fare una richiesta che è stata accettata prima che io fossi diventassi sindaco di questo comune, per carità, possiamo vedere tutto di possibile, però le dico, era già accettata prima del nostro... Sì, ma se c'è scritto qua, ci sono le tagli, aveva scritto oggi le tagliate della Camera di Case, mi conferma che parlavamo, si parlava dell'accettazione delle tariffe del 24-26 maggio 2019, bene, quale altra risposta posso darle oltre a questa? Sì, le tariffe, dove comunque rientra anche quella del verde, è inutile.
Dai, basta.
Non ci capiamo, io le dico le date, i documenti, lei mi dice che non è così, non so cosa dare una risposta. Ancora, io capisco che lei può dire che non l'accetta, ma purtroppo la realtà dei fatti è questo.
Dai, Cristian.
Ma nel 2019, fossi stato presente, sicuramente avrei fatto delle mozioni, avrei cercato delle altre soluzioni, avrei proposto altre soluzioni, avrei chiesto altre soluzioni. Purtroppo chi c'era non lo ha fatto, io devo prendere per partito preso, come l'ha spiegato prima il presidente Cavallari, che quest'anno mi è stato imposto la replica delle tariffe del 2019. Senza nessuna modifica. Vogliamo modificare? Non c'è problema. Quest'altro anno pagheremo quello che è la modifica di quest'anno. Io a casa mia, se in due anni devo pagare 50 euro, e ne pago 20 un anno, e ne pago 30 anni l'altro, il risultato è che nel PM ho sempre pagato 50 euro. Quindi il ragionamento è sicuramente quello di una partecipata che meritoria di particolare attenzione, non solo dall'amministrazione di Lago Santo, ma di tutti i soci partecipi, per capire qual è l'indirizzo migliore e qual è la strada che questa partecipata deve assumere per portare ad un livello sicuramente lungimirante anche i costi di servizi che ho.
Perché i pugni hai? Hai ragione. Possiamo passare all'ultimo punto?
L'ultimo punto, mi perdonerete se fa... una domanda sola, non riesco a capire, nel vostro interrogazione alla fine parla la carente tenuta dei pubblici trasferimenti di rifiuti presenti nel territorio comunale, qua in corso dei rifiuti che anche purtroppo, come ben sa, sono in gestione a una cooperativa di persone che hanno problematiche, quindi ovviamente noi segnaliamo però purtroppo hanno dei problemi anche loro stessi. Quando verifichiamo che ci sono dei cassonetti in condizioni come quello che abbiamo visto per Facebook e Bocchi Aperti, ovviamente sono stato io il primo a contattare la informazione. Vedrò anche che comunque nel cassonetto a parte del sono stati usati altri materiali che sono stati segnalati, quindi ovviamente se vengono utilizzati i cassonetti per l'edizione di cani, anche con altre materie, altri rifiuti, logicamente si riempie in una tempistica molto maggiore. Ciò non toglie che comunque sia il percorso, come pensate, delle persone, di queste persone che fanno servizio, è ben stabilito giorno per giorno, ogni giorno della settimana, ma determinata stata la settimana. Quindi, appena se ne è venuta conoscenza comunque della problematica per il cassonetto, l'ho segnalato. Con le conseguenze comunque che è stata verificata perché erano anche altri prodotti, altri rifiuti e non solo di
cittadini. Allora, votiamo, l'avete vista, avete avuto documentazione dell'integrazione?
Ok. Permetto di
tacere.
Quando è stato il Consiglio Comunale
cosa che nel primo stralcio, come abbiamo detto, non era
presa. Domande o votiamo? Bene, allora votiamo. Chi è favorevole? Unanimità. E quindi è l'immediata esecuzione, votiamola. Prego. Bene. Io vi auguro la buonanotte. Mezzanotte è passata. Ore 08 sono.